Prego i colleghi consiglieri di mettersi a sedere, il segretario procederà all'appello, grazie.
Mazzanti?
Sì.
Zalì?
Sì.
Nicolai? Giacomelli? Scarnato?
Sì.
Galigani? Drovandi? Innocenti Lisa? Magazzini Nicola? Cervo? Gori? Berini? Canigiani? Cialdi? Rossi? Innocenti Giorgio?
Bene, buonasera a tutti. Ravvisato il numero legale, si dà inizio ai lavori del Consiglio Comunale. Vi ringrazio di essere presenti anche così a ridosso delle festività della natalizia, ma purtroppo l'impegno che ci siamo presi comporta anche questo. Io vi devo dare una comunicazione di un prelevamento dal fondo di riserva in data 15-12 del 2015, delibera 995, che si prelevano 14.000 euro precisi per i tre debiti fuori bilancio che poi saranno oggetto della discussione e della votazione, e per quanto riguarda l'estinzione dei mutui abbiamo già votato in questa sede, era stato fatto un conteggio non approssimativo, ma diciamo da quando si è votato all'estinzione del mutuo è trascorso del tempo, per cui le banche hanno voluto insomma degli interessi. Per cui c'è una somma superiore, se volete, ma insomma sono cifre 1.457 euro, 1.286, 1.704 e 1.809, più il pagamento dei tre debiti fuori bilancio. Niente, per quanto riguarda le comunicazioni è finito, se ci sono comunicazioni del sindaco, comunicazioni dei consiglieri, bene, procediamo con l'ordine del giorno. Punto numero 1, approvazione verbale della seduta del Consiglio Comunale 26/11/2015. Chi vota a favore? Ma ricordate il sindaco, mi sono dimenticato di scusatori, scusate. E li segno sempre perché ho paura di dimenticarmi, ma questa volta me ne sono dimenticato. Niente, nomino scrutatori Cialdi, Nicolai e Gori. Ero dimenticati. Bene. Punto numero 1, approvazione verbale del seduto del Consiglio Comunale del 26/11/2015, chi vota a favore? Approvata all'unanimità. Punto numero 2, dimissioni del consigliere Denis Peruzzi, surroga. Non so se qui ci sono dei consiglieri che vogliono fare degli interventi. Giacomelli Gabriele.
No. Solo per ringraziare insieme anche al dispiacere per le dimissioni di Peruzzi, lo ringrazio per l'impegno e la sua professionalità che gli derivava anche dall'attività di imprenditore che ha messo a servizio della nostra comunità nell'attività di consigliere comunale, sempre attento a tutto e si è distinto per le riflessioni sempre puntuali e mirate, attento alle risorse economiche come sì venivano spese e investite. Ha collaborato attivamente con le attività produttive e con l'assessore Lomi, raggiungendo anche dei risultati lusinghieri. Al tempo stesso un saluto di benvenuto va ad Alessandra, che subentra il Consiglio e quindi anche il Consiglio ne guadagna, si arricchisce di una nuova presenza femminile, abbassa l'età media, quindi siamo anche tutti più giovani, alla fine diventiamo tutti più giovani. Sicuramente Alessandra porterà una nuova vitalità e esperienze positive sia per il gruppo che per il Consiglio. Benvenuta di nuovo.
Grazie consigliere Giacomelli, altri interventi? Se non ci sono altri interventi, metto in votazione il punto numero 2. Surroga del consigliere Denis Peruzzi. Chi vota a favore? Approvata all'unanimità. Punto numero 3. Mi sono un po'. Della stessa richiesta l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Approvata all'unanimità. Prego Alessandra Verucci di prendere posto. So che sicuramente sarà emozionata, è successo anche a me. Io sono entrato in questo consiglio comunale per effetto delle dimissioni di un consigliere comunale nel 95, forse è passato 20 anni. E io sicuramente ero più impacciato dell'Alessandra, che sicuramente è una ragazza giovane, che lavora, che ha deciso di dedicare un po' di tempo, del suo tempo libero alla comunità quarratina, questo fa piacere. Credo che faccia tanto onore anche a Dennis, che ha lasciato questo consiglio comunale per motivi di lavoro e ha fatto posto a una giovane, per cui ti auguro veramente un buon lavoro e un benvenuto. Bene, punto numero 3. Sì, consigliere Cialdi.
Aspettavo che Alessandra prendesse posto per dargli un cordialissimo benvenuto. La conosco da quando era piccolina così e si andava a vedere le partite con i suoi fratelli. Quindi veramente un cordiale in bocca al lupo da me e da tutto insieme per Quarrata.
Ci sono altri interventi? Bene, continuiamo l'ordine del giorno. Punto numero 3, sostituzione componente commissione consiliare. Qui la votazione è segreta, per cui prendete il vostro blocchettino, votate e poi tre consiglieri. Scusate, io stasera fo del casino, scusatemi. Niente, questa votazione è palese, mentre quella della commissione elettorale è a scrutinio segreto, giusto? Bene, per cui si vota il punto numero 3, sostituzione componente commissione consiliari. Chi è favorevole? No, devi, vabbè, la parola.
Per quanto riguarda la commissione, perché attività produttive, Alessandra Becheruce sostituisce Dennis Perucci.
Ci sono interventi? Bene. Metto in votazione il punto numero 3, sostituzione componente commissione consiliare attività produttive. Chi è favorevole? Approvato all'unanimità. Mi pare di sì. Bene, della stessa richiesta limitata eseguibilità, chi vota a favore? Approvato sempre all'unanimità. Punto numero 4, sostituzione membro supplente commissione elettorale. Qui la votazione è segreta, però se qualcuno vuole intervenire. Consigliere Giacomelli.
Noi si candida Alessandra Peterucci sempre in sostituzione di Dennis Peterucci.
Bene, ci sono interventi? Se non ci sono interventi si procede alla votazione e gli scrutatori, che sono Cialdi, Nicola e Gori, provvederanno a raccogliere le schede. Bene, vi do l'esito dello scrutinio e della votazione. Scusate. I votanti sono 16, una scheda nulla perché è stato scritto Michelucci, non so chi. 5 voti poi ha preso Rossi Rossano e 10 voti Alessandra Becherucci, per cui è eletta la consigliera Alessandra Becherucci. Si vota l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Approvato all'unanimità. Punto numero 5, documento 1 di programmazione 2016-2018, approvazione. Illustra il sindaco.
Buonasera. Dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità degli enti territoriali. Questa riforma prevede che le previsioni di bilancio siano elaborate sulle basi delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, appunto il DUP. Ed entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio Comunale il documento unico di programmazione con le conseguenti delibere. E noi si è fatto con quello che allora era il bilancio preventivo. Il documento unico di programmazione ha un carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. Il documento unico di programmazione si compone di due sezioni, la sezione strategica e la sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo e la seconda pari a quello del bilancio di previsione. Il documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio preventivo e va approvato ogni anno entro la fine dell'annata. Infatti il decreto del Ministero degli Interni emanato in data 28 ottobre 2015 ha rinviato al 31 dicembre il termine di presentazione da parte delle giunte comunali del DUP 2016-2018. Il DUP si compone, diciamo, di due sezioni. La sezione strategica, che ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del mandato amministrativo, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, la mission, la visione e gli indirizzi strategici dell'ente, in coerenza con la programmazione di governo e con quella della regionale. Tale processo è supportato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne dell'ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l'analisi degli scenari possa rilevarsi utile all'amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate. L'altra sezione, la sezione operativa, che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione, ha un carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella sezione strategica. Questa infatti contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni programma e per tutto il periodo di riferimento del DUP sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulle basi dei quali verrà predisposto i vari PEG e affidati gli obiettivi e le risorse ai responsabili dei servizi. La sezione operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. Noi abbiamo approvato il nostro bilancio preventivo in data 24/7/2012. Il documento quindi elaborato riunisce i contenuti del piano generale di sviluppo e della relazione previsionale e programmatica. Il documento che si pone in approvazione questa sera viene aggiornato in forma definitiva entro il 28 febbraio 2016 sulla base dello schema di bilancio che verrà elaborato per il triennio 2016-2018. Come Giunta abbiamo approvato questo DUP il 15 dicembre 2015 ai fini di portarlo in approvazione in Consiglio Comunale. Il Collegio dei Revisori in data 16 dicembre 2015 ha rilasciato apposito parere favorevole su questa delibera, quindi si chiede questa sera al Consiglio Comunale di farla propria e di votarla, spero, in modo positivo.
Grazie Sindaco, si apre la discussione, chi chiede di intervenire? Consigliere Giacomelli.
Allora, la presentazione di stasera del DUP, appunto come diceva il Sindaco, documento unico di programmazione si compone di queste due sezioni che ha prima annunciato strategiche, il SES e il SEOMA, che ha già come dire, presentato e che non mi soffermo io. E oltre a questo, ovviamente, no, questo documento deve osservare come l'azione di governo della nostra amministrazione deve tener conto degli indirizzi, degli scenari nazionali e internazionali, il DEF, che è il documento di economia e finanza, e la legge di stabilità da poco approvata. Deve tenere conto della programmazione regionale sul nostro comune e la situazione locale, cioè un'analisi socio-economica e finanziario in cui è diretta l'azione del governo locale. Il governo nazionale ha individuato gli obiettivi per gli enti locali, sostenibilità delle finanze pubbliche, cioè vale a dire riduzione della spesa per acquisti, beni e servizi, riduzione del turnover del personale, eccetera, riordino della fiscalità locale, la IUC, efficienza della pubblica amministrazione. In questo quadro si inserisce il contesto locale. I dati generali sono riportati sul DUP. Nonostante la crisi del 2015 ha visto aumentare le aziende agricole, ma con la diminuzione degli addetti, e nel secondo trimestre del 2015 è aumentata la produzione per il fatturato, sono aumentati anche in modo, insomma, anche significativi. Questi sono dati provinciali, ovviamente non sono spacchettati per quadrata, ma evidentemente penso che sia un traino per tutta la provincia. Sempre leggendo i dati del DUP, i parametri di, anche perché poi in altri riquadri c'è scritto anche che Quarrata in qualche maniera sta correndo dietro a questo treno. Sempre leggendo i dati del DUP, i parametri di deficitarietà sono stati tutti rispettati, quindi diciamo da questo punto siamo, si gode ottima salute. Questo ci consente anche, e quindi visto che il bilancio è a posto, di eseguire opere in corso di realizzazione e programmati per il mandato in corso. Le piste ciclabili, la riqualificazione del centro, vedi Cinema Moderno e Piazza Vittorio e Piazza Pertini, l'ampliamento della scuola elementare di Vignole, il market sociale, vari fontanelli, estensione della rete del gas e poi in previsione c'è la passerella sul ponte di Valenzatico, la ristrutturazione della palestra della scuola media Bonaccorso da Montemagno e per il futuro sono previsti o saranno anche interventi per le frazioni. Tutto ciò viene svolto senza l'aumento di nessuna imposta o tributo, anzi con una leggera riduzione. La nostra azione amministrativa, i nostri obiettivi strategici sono diretti in tutti i settori, suddivisi per macro aree, finanza pubblica, legalità intesa come controllo del territorio, controllo delle posizioni dei contribuenti, sviluppo economico, promozione del territorio. Qui ricordo il convegno che si è svolto la settimana scorsa per riguardo il distretto che, diciamo, se il diavolo non ci mette la coda, è una cosa abbastanza avanti, dove io ho partecipato, c'erano diversi imprenditori e questo è di buon auspicio. La qualità sociale, disagio sociale, l'assistenza agli anziani, aiuto ai disabili, integrazione degli stranieri, politiche abitative, giovanili e servizi educativi volti. Questo, e poi ci sono anche l'aspetto culturale come la magia, le infrastrutture, basti pensare al fatto che presto arriveremo a Prato con la nuova tangenziale e l'impegno sul rischio idraulico, che non è stato né secondario, ma anzi è stato importante. Sul SOS, che sarebbe quello che riguarda la seconda sezione, che è la sezione operativa. Due parole, voglio dire due parole solo. La sezione operativa riteniamo che saranno rispettati gli obiettivi nel breve e medio termine, rispettando il nostro programma elettorale. Questo ci darà forza, secondo me, secondo noi, secondo il gruppo, di riproporci come guida amministrativa anche per la prossima legislatura, in quanto la nostra azione politica attuata è bene riassunta nel documento unico di programmazione che andiamo ad approvare. È la dimostrazione di come il sindaco, la giunta e i gruppi consigliari di maggioranza abbiano saputo adempiere fino ad oggi al proprio mandato.
Grazie consigliere Giacomelli. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, consigliere Scialdi.
Sì, buonasera. Probabilmente perché siamo vicini alle feste natalizie voglio essere buono e dico che io tutto quello che ha letto il consigliere Giacomelli in questo DUP, no, quello che ha letto, perché mi sembrava leggessi, ma quello che ha detto il consigliere Giacomelli io non l'ho ritrovato in questo DUP. Io mi limito a dire una cosa. Il sindaco parlava dei revisori dei conti. I revisori dei conti giustamente si sono dovuti esprimere su questo DUP, che secondo me è una cozzaglia di numeri rimessi insieme, una cozzaglia come termine benevolo, non che siano messi a vista, ma sono una serie di numeri messi insieme, 133 pagine per dire tutto quello che già si sapeva. Perché per esempio mi è capitato sott'occhio la pagina delle tasse e da nessuna parte si fa riferimento al fatto che il prossimo anno la TASI non ci sarà. Quindi mi sembra che il gettito TASI 2015 previsto da iscrivere in entrata è pari a 1.503.000 euro, è scritto qui. Sì, ma questo dovrebbe essere il documento per il futuro. Non entrando questi soldi, quindi, è previsto di fare qualcosa. Qui non c'è scritto, non si sa cosa verrà fatto, visto la mancata entrata della TASI. Ma questo si capisce bene il perché non c'è scritto, si capisce bene dal documento dei revisori dei conti, che giustamente approvano questo documento perché dicono molto sibillinamente e sinteticamente, visto le leggi, visto il documento e viste le leggi, tenuto conto altresì, tre righe, che il presente documento unico di programmazione potrà essere emendato in occasione della eventuale presentazione della nota di aggiornamento. Esprime quindi parere favorevole. Quindi che vuol dire? Dice, questo è un documento che avete presentato, ma siccome potrà essere modificato come gli pare prossimamente, si dice di sì, ma tanto verrà emendato, potrà essere emendato in occasione dell'eventuale presentazione della nota di aggiornamento che potrà essere fatta al momento del bilancio, immagino io, perché il bilancio di previsione prevederà tutta una serie, obbligatoriamente dovrà prevedere una serie di modifiche a questo DUP che è stato fatto prendendo tutti i dati precedenti. E quindi, siccome tutti i dati precedenti per noi erano insufficienti, diciamo così, il nostro non può essere che un voto negativo.
Grazie consigliere Scialdi. Ci sono altri interventi da parte dei gruppi? Consigliere Berini.
Buonasera a tutti. Ora, mentre ascoltavo, mi sono buttato giù due righe, perché questo piano contiene tante belle strategie, tante belle parole, ma fatti concreti io non ne ho trovati. È come quei libri che si leggono nelle aziende che fanno le programmazioni, però non sanno dove andare. Questo è quello che io ho capito dal vostro programma. Avete ben inquadrato la situazione di miseria, di disoccupazione, di grave crisi e c'è inquadrata, perché i disoccupati nel 2014 sono 4.312, il 15% in più del 2013. Quelli in cerca di prima occupazione sono 344, è scritto nel vostro piano, questi sono dati che ho preso dal vostro piano, non l'ho inventati, il 104 in più del 2013, c'è più mortalità che natalità, praticamente da quello che ho capito io avete illustrato una situazione bene di una città di vecchi, di disoccupati, di miseria e di immigrati. Questo è quello che viene nell'inquadramento che voi avete fatto di questa città, che poi è un inquadramento reale con cui io concordo. E nel proseguo voi, dirò una metafora per capirsi meglio, date tutti i pesci che potete a questa gente che ha bisogno. Però non c'è nessuna parola che gli insegnate a pescare o gli mettete a disposizione strumenti atti a pescare. Quindi il vostro discorso, i vostri piani cadono nel vuoto, perché se non c'è niente di concreto a sorreggere queste notizie, mi dite come si fa a risolvere la questione. Nel proseguo ancora elencate i migliori settori che presentano un certo incremento a Quarrata e che possono dare una certa soddisfazione, che sono il turismo e l'agricoltura. Però dai vostri bilanci, nel turismo nel 2012 o nel 2013 gli date 3.000 euro, 6.000 euro nel 2014, 9.000 euro nel 2015. All'agricoltura gli date 17.000 euro nel 2014, 30.000 euro nel 2015. Mi dite con queste destinazioni come fanno questi settori a poterne venire fuori? Eppure il Montalbano è famoso nei comuni limitrofi per il turismo e i prodotti della terra. E è molto famoso, perché se voi andate a Carmignano, tutta la zona dell'Empolese, è famoso il Montalbano. Voi non siete capaci neanche di copiare questi comuni che tanto fanno per il turismo e per l'agricoltura, perché i risultati non ci sono. Nel vostro piano parlate ancora della piscina di Vignole, con una destinazione di 1.500.000. Ma l'idea, l'iniziativa è lodevole, però pensate e pensiamo che questa piscina ce l'avevano regalata. È solo per la nostra incuria che non è stata fatta, perché non è stato fatto i controlli. Quindi ora continuare a dire si fa la piscina in una maniera meno ridondante, perché 6 milioni sono troppi, giustamente, si fa con 1.500.000, ma questi soldi chi li tira fuori? Li tira fuori la gente, non li tira mica fuori il comune, perché il comune non tira fuori niente. Quindi si vesseggia ancora la gente in una situazione di miseria e di disoccupazione per un prodotto che ci doveva già essere inaugurato. Quest'anno c'è 10 milioni di investimenti da fare riportati nel vostro piano, però non c'è nessuna nota, nessun commento di come sono stati spesi, quanti sono stati spesi, che cosa rimane da spendere, in che termini si concluderanno. È Natale a Regione Cialdi, mi voglio fermare qui. Quindi vedete, da quello che io ho letto e ho capito, nel vostro libro dei sogni ci sono tante belle parole, ma concrete, fatti concreti, iniziative concrete, non ce ne sono. Perché non mi dite che voi potete risolvere l'economia di Quarrata con Abitare l'Arte, più volte riportata nel vostro programma, perché da Abitare l'Arte ne è passate 6 aziende, non so con quanti dipendenti possono avere, avranno neanche, forse sono solo titolari, ma Abitare l'Arte ci costa 300.000 euro di gestione, più le spese di mantenimento, più le spese di costruzione, come no? Costa 300.000 euro quello che avete dato a quella cooperativa di Poggi Bonzi e la gestisce. E voi mi dite di no, ma io ho letto così da qualche parte. Quindi anche l'Abitare l'Arte non è un'iniziativa che può portare frutti concreti all'economia. A Quarrata manca una formazione imprenditoriale. Perché nella Magia non fate una formazione di imprenditoria manageriale, che non costa niente, perché gli insegnanti si trovano da tutte le parti, o perché se no non vi rivolgete direttamente all'Università di Firenze, dove mettono a disposizione tutti i laureati e gli studenti a disposizione delle aziende. Io ho assistito un anno fa a una manifestazione dopo 20 aziende a livello internazionale hanno avuto dall'Università di Firenze un appoggio di due laureati che gli hanno fatto il management, gli ingegneri gli hanno fatto le strutture, chi ha fatto il disegno, gli hanno fatto tutto perché all'Università di Firenze ci sono tutte le specialità. Queste persone vengono pagate con 500 euro al giorno, ma sapete con 300.000 euro di abitare l'arte quanta gente mantengo e quanti risultati e frutti io ottengo se le metto in un'azienda un anno o due? Quindi le iniziative per poter far qualcosa, anche se è difficile, lo capisco, ma ci possono essere, solo bisogna muoversi, bisogna allargare la visione, bisogna andare a cercare dove sono più capaci. E a far questo ci vuole umiltà, perché andare a chiedere non è facile per nessuno. Ve lo dico uno che ci è passato per tanti tempi. Andare a chiedere è difficile, ma il mondo è cambiato e bisogna cambiare per sopravvivere. Se non si cambia, non c'è sopravvivenza. Grazie.
Grazie, consigliere Benini. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, dichiarazione di voto, mi sembra siano già state annunciate da parte del gruppo, comunque sono interventi per dichiarazione di voto. Consigliere Giacomelli.
Ma io solo per così, perché quello che è stato detto prima dal sindaco, quello che ho detto io, ritengo che non sia proprio il libro dei sogni, anche perché altri dati ci sono, nel senso che gli abitanti a Quarrata aumentano, evidentemente c'è qualcuno, non lo so come mai, se vengano gli immigrati, ma io credo che gli immigrati hanno più naso di noi, perché invece di fermarsi in Italia vanno in Germania, per qualche cosa ci vanno. Evidentemente se si fermano a Quarrata è perché ci sarà qualcosa che li soddisfa di più, credo. Voglio dire, le certezze non ce l'ho, però ritengo che almeno graditi siamo anche, però non credo siano solo i migranti. Per quanto riguarda i disoccupati, era il 31/12/2014, ora nel 2015 forse l'assessore Romi ha qualche dato più preciso del mio, credo che qualcosa si sia mosso, anche perché insomma le cose mi sembra che si stiano in qualche maniera non risolvendo problemi, ma in qualche maniera parlando al bar, parlando alle persone, mi pare che qualcosa di migliore ci sia. Per quanto riguarda il consigliere Berini, si è soffermato su, per quanto riguarda la nostra scarsa azione nei confronti dell'imprenditoria, nei confronti dell'economia nostra. Io credo che questa amministrazione forse gli si può muovere accuse su altri settori, ma per quanto riguarda, ripeto, anche l'ultimo convegno svolto, ma non solo quello, i contributi che si davano a coloro che aprivano un'azienda. Cioè, la volontà dell'azione, ora poi ovviamente spetta più al Ministero del Lavoro o alle cose produttive nazionali del governo fare questi interventi, pensare che noi qui si possa, rimediare a anni di crisi, a situazioni particolari, non credo, insomma sarebbe anche, lo sa bene anche Berini, ma insomma queste cose qui giustamente sta nella dinamica delle parti e questo lo accetto anche, ma non mi sembra proprio così. E anzi credo che tutto quello, la collaborazione intensa che abbiamo con la Regione, e da questo punto di vista abbiamo avuto dei ritorni anche sul piano economico, sul piano delle attività produttive. Gli ultimi due anni che le aziende sono state su a Milano per la fiera, Io ero qui al convegno e gli imprenditori erano qui, erano soddisfatti, contenti. Ovviamente non è che gli si risolve i problemi noi e i cataloghi gli si fanno vendere noi, però non erano, anzi, erano abbastanza positivi e anch'io devo dire che sono rimasto praticamente anche contento. Quindi, che dire, noi riteniamo, e l'ho detto prima, il DUP, il documento che viene, ci viene presentato, noi lo approviamo con la consapevolezza che tutto è migliorabile e che tutto certamente potremmo fare meglio. Comunque il nostro voto è positivo. Grazie.
Grazie consigliere Giacomelli. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Bene, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, metto in votazione il punto numero 5, documento 1 di programmazione 2016-2018, approvazione. Chi vota a favore? Contrari? Vota a favore il Partito Democratico, Gruppo Misto e lista per Mazzanti Sindaco. Contrari? Forza Italia insieme per Quarrata. Della stessa richiesta l'immediata eseguibilità, chi vota a favore? Contrari? Votazione nella precedente. Punto numero 6. Convenzione per il servizio della tesoreria, affidamento per le annualità 2016. Illustra il sindaco.
Sì, per quanto riguarda questo punto è già stato in Consiglio Comunale il bando per la convenzione per il servizio di tesoreria del nostro comune e abbiamo fatto tre volte questo bando. Abbiamo fatto tre volte questo bando, purtroppo anche l'ultima volta è andato deserto, evidentemente non c'è come dire, interesse di questo servizio perché molto probabilmente le banche oggi non reputano più opportuno praticare questo servizio e quindi diciamo che non lo fanno perlomeno più in modo gratuito. Una volta si facevano i bandi per individuare chi lo faceva in modo gratuito, in modo migliore, oggi vanno deserti e non si riesce a trovare una banca che possa farci questo servizio. Quindi la scelta che abbiamo fatto come amministrazione e come struttura era quella che era stata anche un pochino preventivata nell'ultima proroga che abbiamo fatto qui in Consiglio Comunale per quanto riguarda il servizio di tesoreria per consentire di fare la terza gara, e cioè era quella di andare a una trattativa privata con una banca per cercare di ottenere un accordo per questo tipo di servizio. Ci sono stati anche qualche contatto informale, ma non hanno dato nessun tipo di risultato. Quindi la struttura è andata a fare questo confronto con la banca che ha gestito sino ad ora il servizio di tesoreria. Quindi c'è stata prima una proposta non accettata. Ci sono state anche degli scambi di informative fra i nostri uffici e la banca. Morale della favola, che dopo la prima proposta della banca c'è stata una nuova richiesta da parte degli uffici, la banca ha rifatto l'ultimo tipo di proposta ed è una proposta che sicuramente è onerosa e impegnativa, perché si tratta di un importo di circa 27.000 euro per quanto riguarda sia la forma cartacea che la forma online. Visto l'importanza della cifra, invece di fare un accordo triennale o quinquennale, abbiamo deciso e proponiamo questa sera al Consiglio Comunale di fare un accordo di un anno, quindi dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, questo perché vogliamo capire, andando durante il prossimo anno a fare un nuovo bando, mettendo cioè a proposta questa cifra che, con la quale, se il Consiglio Comunale l'approva questa sera, andremo a fare l'accordo con la Cassa di Risparmio di Pistoia della Lucchesia, vogliamo vedere se ci sono altre banche che possono farci questo servizio, diciamo, a prezzi più vantaggiosi per l'amministrazione. Quindi non proponiamo un accordo triennale, proponiamo un accordo di un anno con la volontà di andare durante il 2016 a fare un nuovo bando di gara dove non andremo a chiedere il servizio gratuito come abbiamo fatto sino ad oggi, ma metteremo a bando l'importo di cui stasera si sta parlando. E quindi, se ci sono qualche altro istituto che avrà, diciamo, intenzione di farci questo servizio a un prezzo inferiore, potrà fare una proposta e quindi risulterà vincitore di gara e per l'amministrazione comunale ci sarà, diciamo, un risparmio. Queste in linea generali sono un pochino il percorso che è stato fatto, il percorso con il quale ci siamo approcciati a questo servizio indispensabile per l'amministrazione, per la città di Quadrata. E purtroppo io l'ho detto prima, lo ridico ora, i tempi cambiano, le realtà cambiano, mi sembra di capire da quello che c'è stato non c'è interesse da parte delle banche a fare questo servizio non solo al comune di Quadrata ma a tutti i comuni, ci sono capoluoghi di provincia, comuni anche più importanti del comune di Quadrata e sono stati costretti come noi a fare questi tipi di accordo. Parlavo in settimana con il direttore dell'ASL 3, anche loro, se volevano servizio di tesoreria, sono stati costretti a pagare e sicuramente le cifre che muove l'ASL 3 sono superiori a quelle del comune di Quadrata. Questo però è una considerazione così, forse ci amareggia un attimino, scusami Presidente, l'ho fatta troppo lunga, ci amareggia un attimino, però purtroppo i tempi sono questi e si gioca con le carte che ci sono sul tavolo.
Grazie Sindaco, questo è un argomento lungamente trattato purtroppo in questo Consiglio Comunale. Ci sono degli interventi da parte dei gruppi? Consigliere Innocenti.
Sì, buonasera a tutti. Però bisognerebbe dire le carte si gioca con le carte che ci sono, però le carte le abbiamo date noi Sindaco. Cioè io ero rimasto che abbiamo fatto due o tre gare per aggiudicare questo servizio. Queste gare sono andate tutte deserte, ma erano, signori consiglieri, gare a ribasso, dove noi si chiedeva alle banche di presentare un'offerta a ribasso di 5.000 euro più 2.000. Sette? Qua, colò. È così. Te gli davi 5.000 euro più 2.000 se facevano l'archiviazione. Quindi si è chiesto alle banche di rimettere un'offerta su 7.000 euro. E non è corretto, ragazzi, ossia. Gli istituti bancari non ha risposto nessuno. 7.000 euro, molto probabilmente ce la faceva. Dopo la terza volta, dopo due anni e si sta dietro a questo affidamento, non so come mai si fa una trattativa privata con una sola banca, che guarda caso è la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pesce, con la fondazione dietro. E praticamente gli si dice: va bene, ti si dà 27.000 euro. Il sindaco ora ci viene a dire, sa, ma 27.000 euro sono tanti. Aspetta, non lo facciamo per 3 anni, facciamolo per un anno. No, ma scusate, Dio io, ma se questa gara fin dall'inizio fosse partita dove noi si diceva, ci fate un ribasso da 27.000 euro? ci fate un ribasso da 27.000 euro per vedere se qualche d'una aveva voglia di partecipare? Qui invece siamo continuati a fare gare, bandi successivi sempre con 5.000 più 2.000. E poi siamo arrivati che si dice si piglia l'asta di risparmio e basta. A me non mi torna, onestamente. A me mi sembra che sia una procedura scorretta. Perché da 5.000 più 2 arrivare a 27.000 sono tanti soldi. E uno so mia se c'era anche un'altra che ce lo faceva per meno. Allora mi domando e vi domando, ma dietro c'è qualche cosa che forse mi sfugge? Perché si è sentito solo la cassa di risparmio? Si è parlato solo con la cassa di risparmio? Si poteva sentire anche qualche altra banca che ci avrebbe detto, come trattativa privata, che ci avrebbe detto no, non mi interessa perché non lo fa neanche per 100.000 euro. Va bene, però ci sapeva un dato dove sicuramente si era tutti più convinti e coscienti che era giusto andare dalla cassa di risparmio. Per me è una cosa che onestamente mi lascia perplesso, perché a sentire ragionare il sindaco sembra che sia tutto rose e fiori, ma non è così. Purtroppo non è così, perché da 7.000 a 27.000, signori, sono tanti. Quindi io, fate voi, per quanto ci riguarda, questo è l'intervento e la votazione è contraria. Grazie.
Grazie, consigliere Innocenti. Ci sono altri interventi? Consigliere Cervo Anna.
Buonasera. Allora, condivido la preoccupazione e la perplessità del consigliere Innocenti, però bisogna anche ricordarsi del costo elevato di questo servizio che ci viene richiesto dalla banca. Però bisogna anche un po' ripercorrere la storia. In qualche modo l'ha già illustrato il sindaco, ma ricordo che in alcune sedute di alcune commissioni dove è stata ampiamente dibattuta la questione, la difficoltà di affidare questo servizio, lo stesso consigliere che è presente sui vostri banchi, Canigiani, ebbe modo di dire che è un servizio che le banche, a cui le banche non prestano assolutamente interesse, perché ha soltanto un aggravio di lavoro ed un costo elevato che andava richiesto all'amministrazione. Noi abbiamo seguito l'andamento di questo percorso sempre con la stessa difficoltà e con gli stessi discorsi. Non c'è una banca interessata a prendere in carico questo servizio. Abbiamo anche fatto presente se era possibile attingere al personale interno della nostra amministrazione e pare che ci sia il divieto di usare il nostro personale per svolgere un servizio di tesoreria. Addirittura avevo chiesto al sindaco se era possibile attraverso un affidamento di incarico speciale con un premio naturalmente di riconoscimento, anche questo non era possibile. Diciamo la verità, abbiamo bisogno di questo servizio, non ne possiamo fare a meno, siamo obbligati a rivolgerci alle banche e le banche fanno il bello e il cattivo tempo. D'altra parte, se non si fosse fatto il percorso della trasparenza, dei tre bandi, dell'affidamento delle gare, siamo partiti da aver pagato una certa cifra per alcuni anni, che era una cifra che effettivamente poteva essere abbastanza bassa, e dalla quale poi siamo schizzati ai 25.000 euro e ne siamo stati colpiti e siamo rimasti tutti perplessi, ne abbiamo parlato ampiamente di questa cosa. Ma perché siamo obbligati ad aderire a questo servizio presso le banche, e chi ha bisogno in questo momento è l'amministrazione. E se avessimo fatto una trattativa privata forse saremmo stati accusati di aver privilegiato questo canale perché i tempi ormai erano, ma se prima, durante le precedenti operazioni si fosse saltati tre bandi, l'avremmo noi sostenuta questa scelta? Siamo stati costretti ad arrivare a questo percorso perché i tempi ormai erano diventati stretti e non avevamo altre scelte, dopo aver fatto un regolare percorso di linearità e di trasparenza. Dopodiché siamo tutti perplessi e anche un po' ci saremmo aspettato un atteggiamento e un comportamento diverso dalle banche del nostro territorio, di cui abbiamo avuto anche modo di parlare nelle altre sedute, perché qui non si tratta di fare un servizio in cui c'è da fare business, ma si tratta di fare un servizio anche che ha un ruolo e una funzione sociale. Quindi una banca dovrebbe anche avere tra le sue priorità questi obiettivi.
Grazie consigliere Cerbo, ci sono altri interventi? Consigliere Berini.
Ma questo discorso della tesoreria è sempre in ballo. Così dopo un anno e 3 gare a ribasso andate a voto, il Comune è stato costretto ad accettare le condizioni della Cassa di Risparmio che le ha inviate tramite una lettera. Per conto mio si è perso troppo tempo e all'ultimo momento il Comune è stato costretto a farlo, perché della tesoreria è un servizio che ha bisogno, non ne può fare a meno e quindi, come si dice, è stato costretto a accettare. Il Comune si è trovato nella posizione di non avere più potere contrattuale. D'altra parte le banche non vogliono più fare questi servizi perché sono troppo onerosi, io non so come mai a miei tempi si faceva cazzotti a prenderli, ora non le vogliono più e si vede non è più remunerativo. Quindi è inutile illudersi di trovare le banche che possano agevolare il Comune o qualunque amministrazione. Sarà sempre più difficile. Il mondo è cambiato, il mondo finanziario è cambiato, i servizi sono cambiati e bisognerà nel futuro cercare di adeguarsi. Io non mi scandalizzo per la cifra di 7, 27 o 30. D'altra parte la Cassa di Risparmio che ci fa il servizio di tesoreria da 40 anni, la fondazione ci dà 400.000 euro l'anno per le scuole, primaria fino alle scuole medie. Quindi se da una parte ci dà una cifra, da quell'altra ci ne leva qualcosa rispetto a 400.000, io non mi sento in grado di dare contro a questa banca. Io vi dico la verità. L'unica cosa che si poteva fare è che questa amministrazione, vista la difficoltà dopo la prima gara, di coinvolgere la minoranza e vedere se insieme si poteva trovare una soluzione. Magari la trattativa privata, senza fare 3 gare, si poteva trattare prima e si poteva coinvolgere magari una banca che viene di fuori o una tesoreria privata, non lo so. Può darsi io parli a sproposito e che non si fosse trovato niente, però se la maggioranza invece di avere sempre la prosopopea di far da sé coinvolgeva per un servizio così importante la minoranza, forse era una cosa fatta bene, secondo il mio modo di vedere. Una nota semmai che voglio dire è un'altra, è che sul territorio, come ho già detto, ci sono 2 banche che operano, una è quella che ci fa la tesoreria, quell'altra che è prettamente quarantina non si è fatta vedere. E siccome questa seconda banca è nata, è cresciuta, si è arricchita con i soldi dei quarantini, questa cosa mi meraviglia. Io non vorrei, e chiedo scusa, siamo a Natale, chiedo scusa prima, che il bidone tirato lì con la piscina non la faccia ritirare a Mo, che non si fida più di questo Comune. Vi chiedo scusa, ma ve l'ho detto.
Grazie, grazie consigliere Berini. Consigliere Gori Fiorello.
Sì, io volevo fare solo la dichiarazione di voto, ma stimolato dal Berini non posso fare a meno intervenire, ma solo per dire, in coerenza con le altre 3 volte che ho parlato su questo argomento, alcune cose. Allora, io in continuità degli interventi che ho fatto le altre volte, ho detto fin dal primo intervento che dopo una gara andata deserta, secondo me si doveva dare indicazione all'ufficio di fare una trattativa privata. Ci siamo ritornati la seconda volta con 5.000 euro di compenso che il primo era da pari, anche su questo ribadito che secondo me, come diceva Berini, ci dovevano essere sul territorio banche che avrebbero dovuto fare un servizio per la collettività senza chiedere uno sproposito, così non è stato perché i risultati dicono così. La terza volta ho ridetto che mi sembrava anche l'assessore che avesse detto a suo tempo quando lo illustrò che si sarebbe fatto dopo una trattativa privata e io specificato con le banche che hanno uno sportello nel centro di Quarrata, purtroppo riscontro, come ho detto anche in commissione, riscontro che invece la Giunta ha dato un indirizzo di trattare esclusivamente col tesoriere. Mi si dice non c'è tempo, non c'era tempo per farlo, per fare anche con le altre. Io mi sarei, avrei voluto che in questo atto di delibera ci fosse anche le non risposte delle altre banche che hanno lo sportello su Quarrata, perché ritenevo corretto che anche con i 5 giorni che sono stati dati al tesoriere, perché la lettera è stata inviata al 9, ha risposto il 14, quindi anche con i tempi, anche con una mancata risposta, però che ci fosse stato un coinvolgimento anche degli altri sportelli presenti soprattutto nel centro di Quarrata, che sono almeno 4. Così non è stato, prendo atto che l'accordo, a seguito anche, come ha detto il sindaco, di questa trattativa col solo tesoriere, l'accordo è stato ridotto ad un anno, visto anche la cifra che è andata oltre ogni aspettativa, perché qui 3 volte, per ben 2 volte, gli uffici ci hanno portato a deliberare una proposta di gara su un prezzo complessivo di 5.000 più 2.000, 7.000 euro. Siamo anche lì, i contatti che ci sono stati prima, penso che penso che non sia stato sincero, perché il primo rinnuovo era con 400 euro al mese, poi si è venuto a una conclusione di quella cifra che si diceva prima, ben 5 volte superiore a quella. Quindi quando si diceva, il Berini dice costretti ad accettare, ma io penso costretti ad accettare oppure fa riferimento a altre situazioni come le fondazioni e come tutto il resto, ma io penso che un'amministrazione sia libera, non è che ci siate di rispettare le regole e basta. Io credo che una lettera, anziché inviata una, inviata 5, mi sembrava che fosse quello che liberava tutti da ogni dubbio e da ogni situazione. Questo l'ho voluto rimarcare, dopo la risposta penso del sindaco farò una dichiarazione di voto, grazie.
Altri interventi? Consigliere Giacomelli.
Allora, noi in questo punto dobbiamo decidere evidentemente di mandare avanti il servizio di tesoreria. E quindi la decisione che andiamo ad adottare riguardo questo servizio, come ce l'ha presentata il sindaco, ci sembra la più giusta, visto l'urgenza e gli aspetti organizzativi organizzativi nel senso che la banca ha in mano i programmi di gestione. È vero, abbiamo fatto 2 o 3 gare, ovviamente sempre a rialzo, però non ho visto io quando si fa le gare regalare a nessuno, non ho visto, e quindi evidentemente è stato provato. Giustamente Berini ricordava che è un servizio che poco ambito se non viene retribuito con le dovute, e quindi è chiaro che una volta che queste gare sono andate deserte ci siamo trovati a dover, quindi credo che è giunto il momento di decidere. Non sarà la strada migliore intrapresa, però ricordo che questo servizio va assegnato e giustamente, come in commissione ce l'avamo tutti, anche con la dirigente abbiamo deciso, abbiamo scelto che questo servizio, questo accordo durerà un anno, il tempo necessario per definire un nuovo rapporto con chi, perché poi bisogna vedere se anche le altre banche, l'appannaggio delle banche sarà inferiore, me l'auguro, ma va sempre questo esperito questa vicenda. E quindi credo che per ragioni organizzative, ripeto, per ragioni anche di urgenza, questo servizio vada assegnato. Io non credo che ci sia nulla dietro. L'asta di risparmio ha accettato o ha preteso, ma è che è l'unica banca che ora ci poteva garantire il servizio con i programmi appropriati. Quindi noi riteniamo questo servizio troppo importante e approviamo e approveremo il punto.
Grazie consigliere Giacomelli, la parola al sindaco per una breve risposta.
Solo brevemente, non che dire, sicuramente se si pensa che negli anni passati il servizio era gratuito quasi, sicuramente fa dispiacere a tutti che si debba pagare questo servizio, però vedete, le gare non è che si possano fare ad offerta, e cioè il comune ti offre 10.000 euro e gli fai questo servizio. Nelle gare non funziona così, nelle gare si mette a gara un servizio con un tetto massimo di spesa, le vince chi fa qualcosa di meno. Non è che si potesse fare una cosa inversa, per cui ci siamo trovati nella difficoltà di espletare le gare con quella dinamica lì. Io l'ho detto prima nel mio intervento, l'ho detto un pochino sommessamente, perché qualche contatto c'è stato con qualche banca, ma le risposte sono state negative. Noi, dopo il terzo bando, ma lo dico molto serenamente, senza nessun problema, avevamo due strade: o quella di andare a una trattativa privata con quella banca che già faceva questo servizio, o per tempistica, o ritornare in Consiglio Comunale con la quarta proroga. Quindi io ho scelto di non ritornare in Consiglio Comunale per la quarta proroga, perché mi sembrava ridondante, perché mi sembrava, come dire, una dimostrazione di incapacità. E allora si è detto, bene, questo lo giudicheranno gli altri però, questo lo giudicheranno gli altri rispetto al commento che tu hai fatto, questo lo giudicheranno gli altri. Era una dimostrazione di debolezza, e allora si è detto, bene, si fa la gara, si fa la trattativa, si arriva a un accordo, si fa per un anno, poi durante l'annata si mette a bando. Cioè il Comune di Quadrata mette a bando la gara a 27.000 euro, poi se ci sono istituti interessati che ci faranno 25, 23, 21, vinceranno la gara e faremo con loro un contratto triennale, quinquennale, quello che sarà. Questo è stato il percorso fatto, perché non è che si potesse andare alle banche con come si fa sul mercato. Io ti do un pollo 500 lire, no, io a 600, non può funzionare così. Per cui questo è stato un pochino il percorso che abbiamo fatto. Mi rendo conto che ci siano e che ci possano essere, come dire, un dispiacere, perché fino a poco tempo fa questo servizio si facevano i bandi in modo opposto. Io mi ricordo, si facevano i bandi dove erano le banche che offrivano dei servizi in più per vincere quelle gare. Oggi purtroppo, l'ho detto prima, la realtà è cambiata, io non so se nel bene o nel male, ma il mondo è cambiato. Se tu vuoi questo servizio, che lo devi avere per legge, e siamo costretti a pagare.
Grazie sindaco, ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Verini.
Ma io posso dire che le gare si fanno anche a offerta aperta, invece di mettere 10 a ribasso. Si fa offerta aperta, dopo due, la terza. Ma il problema poi è stato che si è perso troppo tempo, siamo arrivati in fondo e siamo costretti, lo ridico, siamo costretti ad accettare perché siamo in ritardo e non si può fare a meno. D'altra parte della tesoreria non si può fare a meno e quindi siamo stati costretti. Però, come ho detto, io non litigo sulle 27.000 perché per me non sono neanche tante, qualcuno dice sono troppe, ma comunque un comune che ha un bilancio di 30 milioni, io credo che si possa permettere anche 27 mila lire di tesoreria. Si potrà arrivare a 25, a 24, a 20, ma non credo che 7 mila euro l'anno le possano sciupare o deteriorare un bilancio di un comune. Io chiedo scusa, ma la penso così. Solo devo dire un'altra cosa, che io l'altro giorno ero al bar degli Olmi e parlando mi fu detto che, perché dissi, ma scusa, voi della cassa rurale, è possibile non vi interessa la tesoreria? Dice, ma non si legge mai la Gazzetta delle Gare la mattina? Ma che questo non è il mio lavoro, si fa a noi? Dice, se qualcuno ci avesse ventilato nell'orecchio qualcosa, mi ha detto, forse, però sono discorsi di bar, eh? Però loro non sapevano niente. Sono stati informati di recente e non hanno avuto il tempo di prepararsi per fare una tesoreria, perché impiantare una tesoreria, guardate, non è una cosa facile. Io l'ho avuta come banca quando lavoravo e vi dico che le tesorerie sono di molto impegnative e si rischia anche la galera, si rischia anche la galera. Bisogna stare attenti a mandati che fa il comune, perché se paghi male non solo passi da bischero, ma passi da delinquente. Quindi il codice penale è chiaro al proposito. Quindi, detto questo, mi sembra, come ho detto prima, che si è perso troppo tempo a guardarsi intorno e non si è guardato quello che si doveva fare. Praticamente è un comportamento tipo il vostro piano di sviluppo. Blu, 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 tanti discorsi, tante strategie, tante buone volontà, però i risultati non si arriva a concluderli. Anche qui, se veniva coinvolta la minoranza, forse io una banca o due la potevo non è che so bravo a dire, però la potevo informare. Tre banche o quattro banche si potevano informare, poi decidevano loro cosa fare, perché quando siamo in banca non si legge le gazzette delle gare, perché alle banche non interessano le gare, c'è la direzione che le legge, c'è gli uffici apposta, capito? È questo. Quindi noi, che si dice? Se, io personalmente non so se il gruppo sarà d'accordo, ma siamo costretti a prenderla, quindi io voto favorevole.
Grazie consigliere. Che la banca non gli interessa, comunque si è visto, perché no? È palese, dopo due anni di gare, probabilmente se era un'azienda privata l'avrebbe fatto, ma le banche li prendono in altri modi i soldi, grazie a loro. Consigliere Gori.
Sì, per fare a malincuore questa dichiarazione di voto, in linea con quello che ho detto prima e con quello che ho detto negli altri consigli comunali, la mia delibera ideale stasera doveva contenere anche quelle lettere inviate agli altri sportelli, alle altre banche con gli sportelli sul territorio, sulla piazza di Quarrata. Per questo chiedo al segretario che di annotare che io non partecipo alla votazione e quindi mi assento al momento della votazione.
Grazie consigliere Gori. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Giorgio Innocenti.
No, forse non mi sono spiegato bene, perché da sentire poi la replica del sindaco forse non mi sono spiegato bene. No, cioè il discorso di fare in questo modo è tutto del sindaco e l'ha anche detto, ma il problema non è che si è fatto una gara a rialzo o a ribasso oppure libera, dove ognuno faceva come gli pare. Noi abbiamo fatto due gare a ribasso su 5.000 più 2. Allora dico io, ma dopo la prima volta, dopo la seconda volta, chi mi dice a me che se si fa una gara a ribasso su 27 non partecipano le altre banche? Primo. Secondo, non partecipa nessuno. A me, se stasera ci fosse stata una lettera o un qualche cosa di scritto, non per sentito dire come ha detto il sindaco, ma delle altre banche interpellate a proposito, perché a interpellare le banche che sono a Quarrata ci vuole 3 ore, forse una mattinata, dove dicevano non mi interessa, oppure sì mi interessa e voglio 50.000 euro. Bene, stasera sarà qui e si diceva va bene, la Cassa di Risparmio ci ha fatto 27.000, è un prezzo che è congruo, si vota anche noi a favore. Ma non è così. In modo unilaterale noi abbiamo stabilito di andare alla cassa di risparmio. E io ribadisco un'altra volta, Giacomelli, io ti voglio bene, ma a volte se non si sa quello che dire, non è che uno se sta zitto e passa male, perché insomma arrampiarsi sugli specchi effettivamente cioè, è una cosa. Quindi se ci fosse stata una lettera in questo senso, ma nessuno di noi avrebbe avuto difficoltà a votare una delibera in questo senso. Ma è proprio perché con soltanto con la Cassa di risparmio? È quello che vi domandavo prima, c'è qualche cosa? Fondazioni, Cristo e Madonna, perché lui ci danno, che ci danno le fondazioni, non lo so, ma anche questo è un ragionamento che non sta in piedi, cioè sono due cose completamente diverse. Quindi il nostro voto è sfavorevole, grazie.
Ma forse si è sbagliata nella... favorevole? Ah, scusa, sono anche sordo. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Cervo Anna.
Il mio senso di responsabilità e la consapevolezza di dover proporre un servizio fondamentale ai cittadini che sia come previsto dalle normative, che sia un servizio efficiente e affidato comunque a chi è competente in questo senso a svolgere queste funzioni, mi fa dire di votare favorevolmente questa proposta, anche se avrei preferito che i costi fossero stati più contenuti e nella consapevolezza anche che abbiamo soltanto un anno per aderire a questa convenzione e poi possiamo muoverci diversamente.
Bene, altre dichiarazioni di voto? Mi sembra il gruppo del PD l'aveva già fatta. Bene, procediamo alla votazione. Punto numero 6, convenzione per il servizio della tesoreria, affidamento per la novità 2016. Chi vota a favore? Contrari? Allora, vota a favore Forza Italia, Partito Democratico e Gruppo Misto. Si vota contro Insieme per Quarrata. Non partecipa alla votazione, ma questo l'aveva già annunciato il consigliere Gori. Sì, sì. Bene, visto che della stessa va votata anche l'immediata eseguibilità, chi vota a favore? L'immediata eseguibilità, chi vota a favore? Scusate, Contrari? Votazione nella precedente. Visto che l'articolo 77 del regolamento attribuisce al Presidente il potere, qualora ci siano, se volete vi leggo anche il comma, ma insomma, quando ci sono identici punti che trattano lo stesso argomento, si dà facoltà al Presidente di fare un'unica discussione e di tre votazioni separate. Siccome mi sembra questi tre debiti fuori bilancio siano un caso rispecchiante questa norma dell'articolo 77, per cui propongo e dispongo al Consiglio Comunale che ci sono tre, propongo, poi sento quello che mi avete a dire, se portate delle ragioni che ritengo siano giustificabili, torno indietro sulla mia decisione, ma visto che comunque è un debito fuori bilancio che scaturisce da una sentenza, no, che è stata contro il nostro Comune, per cui io, ma sono un debito fuori bilancio ma riguardante un'unica questione, no? Per cui se il Consiglio Comunale non fa nessuna obiezione, si procede così, cioè si fa un'unica discussione attribuendo e cumulando i minuti di discussione su ogni punto e una votazione separata. Se siete d'accordo, consigliere Giacomelli.
Il gruppo del PD è d'accordo.
Grazie, consigliere. Bene, allora io leggo tutte e tre punti all'ordine del giorno e poi verranno discussi in maniera insieme e poi votate separatamente. Bene, punto numero 7, decreto legislativo 267 del 2000, articolo 194, riconoscimento debito fuori bilancio e provvedimenti. Articolo numero 8, decreto legislativo 267 2000, articolo 194, riconoscimento debito fuori bilancio, provvedimenti. Articolo numero 9, decreto legislativo 267 del 2000, articolo 194, riconoscimento debito fuori bilancio, integrazione delibera del Consiglio Comunale numero 62 del 28/9/2015. Illustra il Sindaco.
Sì, questi tre debiti fuori bilancio hanno una connotazione di questo tipo qui. Allora, due sono due ricorsi
persi dal Comune, uno per un importo, se non sbaglio, di 3.800 euro con il ricorso fatto dalla società edifica, quello delle aree APD1, dove siamo stati condannati al pagamento delle spese processuali. L'altro, sempre una causa di edilizia persa dal Comune, per un importo di 5.027 euro, e anche qui di spese processuali, e l'altra, l'ultima, quella di per un importo di 874 euro. Praticamente noi abbiamo approvato il 28 di settembre 2015 un debito fuori bilancio di circa 15.000 euro, se non ricordo male, qualcosa di simile. Successivamente è pervenuto al Comune un conteggio di fatto, mi sembra di ricordare, dal legale di chi ha citato l'amministrazione, perché aveva sbagliato a fare i calcoli della cifra esatta, e quindi dobbiamo integrare questa delibera per altri 874 euro. Quindi praticamente questi sono dei debiti fuori bilancio, quindi che nascono da due ricorsi persi dall'amministrazione comunale, e quindi non diciamo prevedibili al momento del bilancio di previsione dell'anno, e l'altro nasce perché c'è da fare questa integrazione per dei calcoli fatti in modo errato dal richiedente.
Grazie Sindaco. Chi chiede di intervenire? Ci sono richieste di interventi? Sono richieste di interventi, altrimenti passiamo alle dichiarazioni di voto. Per intervento, consigliere Scialdi.
Ma i debiti fuori bilancio si chiamano così perché non sono prevedibili. Purtroppo questi, secondo me, erano prevedibili. L'ho detto quando si è parlato nel merito di quella sentenza, per esempio, della società edifica. Quindi magari valutiamo bene prima di accettare questi ricorsi, prima di impantanarsi in questi ricorsi. Noi si va avanti, peraltro, con uno di questi ricorsi per i quali siamo stati condannati a pagare 3.800 euro, si va al Consiglio di Stato, mi pare si sia impegnato altri soldi per andare al Consiglio di Stato. D'altra parte, non andarci costerebbe all'amministrazione ben più caro di questi soldi per spese legali. L'altra, quelli di 874 euro, è vero che probabilmente non sono imputabili a questa amministrazione, ma vanno sommati altri 16.048 euro per un errore fatto, anche quello molto probabilmente senza un grande criterio, cioè a leggere gli atti si capiva che si era in deficit, e forse probabilmente trovare un accordo con la società invece di impantanarsi in una azione legale forse sarebbe stato più utile. Insomma, la morale è che noi si sta perdendo tutti i ricorsi nei quali ci si imbatte. E niente, sono debiti fuori bilancio, quindi per forza bisogna ripianarli. Comunque questi sono problemi che non toccano l'opposizione, Per un motivo semplice, perché fossimo stati noi, o quantomeno fossimo stati informati e fossimo stati messi a conoscenza di queste cose, avremmo potuto dire la nostra e avremmo potuto dirvi qual era il nostro pensiero. Non averlo potuto fare ci costringe a votare contrari.
Grazie, consigliere Cialdi. Altri interventi? Consigliere Berini.
Tre debiti fuori bilancio, tutti originati da cause perse dal Comune. Viene quasi da pensare che il Comune o non sa fare le cause o sceglie quelle proprio che deve perdere, perché non c'è un ricorso che il Comune abbia vinto. Si parla tanto di risparmi, di economie, ho sentito sulle tesorerie anche 1.000 euro, ma qui sono 26.000 euro di spese per cause che si sono perse. Ma che siamo matti? E si va a cercare una tesoreria di 1.000 euro, qui si butta via 27.000 euro, perché questi si sono buttati via, o quasi. Anche nell'APD siamo caduti in una situazione che è tragica. Nessuno ci pensa ora, ma ha ragione il Cialdi quando dice siete costretti a ricorrere al Consiglio di Stato, perché se no non sapete dove batte il capo. Ma non ci si deve cadere in queste situazioni. Il buon amministratore ci deve pensare prima. Coinvolgete di più anche la minoranza. Non ci sentite? Questi sono debiti per me completamente sconosciuti. È la prima volta che ne sento parlare. Ma che devo dire? Vi devo incoraggiare? A far che cosa? A continuare a fare debiti? A perdere le cause? Se è questo che volete dalla minoranza, do subito le dimissioni, perché io sono qui per un altro scopo. E mi dispiace dir questo, ma ci portate a far questo. Perché non ci coinvolgete? Ve l'ho detto anche di anzi, sulla tesoreria. Perché non ci avete coinvolto? Qui, perché non ci avete coinvolto? Può darsi che quattro occhi veda meglio di due, che quattro orecchi sentano meglio di due. Ma se voi continuate nel vostro modo di agire, noi si fa così, se è così vi pare, se no vi arrangiate. La partecipazione non si sa che cosa sia, perché qui è assenza di partecipazione. Abbiate pazienza, perché se ci coinvolgete siamo partecipi, se non ci coinvolgete non siamo partecipi. Quindi tanto di dire sulla partecipazione, e poi sulla parte pratica, come vedete, tanti bei discorsi, ma sulla parte pratica non c'è mai la realtà che si sposi con le vostre parole. Quindi noi siamo contrari a questa situazione.
Grazie consigliere Berini, però insomma cerchiamo di non dipingere, cerchiamo di raccontare la realtà dei fatti, non, insomma ci sono delle persone, del pubblico, vanno a sentire, sembra il Comune, io non voglio entrare nel merito, ma che faccia tre cause l'anno e queste tre cause le perde. No, era soltanto per... Consigliere Gori.
Sì, una riflessione anche su questo, perché ora sempre il consigliere Berini mi stimola a dire anche delle poesie, però... non è che si possa far capire alla gente quello che tu cerchi di far capire te. Il Comune, io quando ho fatto quella ricerca sulla sentenza 1427, ho visto che ce ne sono delle decine di cause amministrative, ma lo so anche per esperienza professionale. Qui si tratta, intanto in casi particolari, una causa che ha intentato un privato, non è che il Comune è andato a cercare qualche cosa. Qui il Comune ha sanzionato un abuso edilizio e credo che sia una cosa dovuta per il Comune, perché se no non siamo le amministrazioni non sono rispettose delle regole o non sono di buona amministrazione. Ma non ci interessa nulla dei soldi e che cosa vuoi dire. Il Comune ha fatto un atto amministrativo e un'ingiunzione a demolire, penso che sia questo, un'ingiunzione a demolire di un fabbricato, di un accessorio. Il privato ha fatto ricorso al TAR, credo che correttamente il Comune debba preoccuparsi di difendere il buon esito di un atto amministrativo che ha prodotto. In buona fede può aver anche sbagliato, ma credo che sia legittimo andare di fronte a un giudice per difendere l'operato intanto dell'ufficio, poi della corretta amministrazione e così via di seguito. E quindi il Comune può anche soccombere, non è vero che le perde tutte, anzi più volte ho sentito dire anche per conoscenza diretta di uno degli avvocati che difende più spesso il comune di Quarrata, che anzi era venuto un periodo che il comune era l'unico comune che vinceva tutte le cause nei ricorsi contro i privati. Quindi codesta una novella metropolitana, può andare a leggerlo, il comune non perde assolutamente le cause, il comune resiste in giudizio perché credo c'è un principio. Se non è proprio una cosa eclatante, il comune di fronte a tutti i cittadini ha un comportamento univoco che è quello di resistere in giudizio per gli atti amministrativi prodotti dall'amministrazione che li produce in buona fede e con diligenza e con le capacità che ha. Tante volte io sono stato qui a brontolare, non più tardi, 3 minuti fa, ho brontolato di un atto amministrativo, quindi non mi pare però che si debba far passare quando codesta che si vuol dimostrare o non so, vorrei dire una parolaccia, malafede o qualche cosa del genere, o che voi, o che te Berino, o che voi consiglieri, se coinvolti, avreste evitato, ma non raccontiamo novelle. Questi sono atti amministrativi che produce l'amministrazione e che è giusto difendere. Lo stesso discorso l'ho fatto per quelli 3.800 euro che ora si vengono a rinfacciare, quelli della soccombenza nella delibera, la 1427 che si è discusso l'altra volta sulla interpretazione del TAR sulle aree APD, anche lì io, pur dicendo anche l'altra volta una piccola distinzione con l'amministrazione, però ho sostenuto e continuo a sostenere che un'amministrazione che ha investito 10 anni su un'idea, su una strategia e su una previsione, che una volta che c'è stata una sentenza del TAR, mi sembra legittimo e doveroso, anzi di confronto di tutto, che il Comune vada a sentire un giudizio del giudice superiore. Ora, che tutte le volte ci si venga a rinfacciare, ma ci costa 14.000 euro, ci costa quello che costano gli avvocati per andare a difendersi. Ma cosa c'entra 14.000 euro o 2.000 o 1.500? Ne fate tutta una questione... No, sono spesi bene, no? No che sono i nostri, sono spesi bene. No, con questo motivo, allora prima, perché tu dicevi prima, se me lo dite a me con la banca, io sarei, vi proporrei. Ma sei un uomo libero anche te, no? Voglio dire, tu hai fatto un discorso sulle fondazioni, su tutto. Sembra che qui ci sia un nuvolo nero, una cosa, un monte di storie, ma cosa vuoi che ci sia? Ma sei libero, faccio quelli che voglio fare, perché come tu li fai te. Ti ha fatto prima che il tesoriere, io non ho nemmeno rammentato, che il tesoriere, ma la fondazione ci rende 400.000 euro. Ma siamo liberi e seri, voglio dire, non c'è bisogno di fare tante retroscene o tante cose. Mi sembra che anche il richiamo del Presidente diceva, parliamo di cose, tanto per dirsi che non è che tutte le volte si debba far passare, perché chissà chi se si è resistito una volta in giudizio e se su 50 cause il Comune ne ha perse due, non è che si possa dire che tutte le volte il Comune ha perso tutte le cause. Questo era il concetto.
Grazie consigliere Gori. Ci sono altri interventi? Consigliere Gallegani Leonardo.
Sì, giusto una puntualizzazione per quanto riguarda poi l'atto nel merito che andiamo a votare. Alla fine si tratta fondamentalmente di un atto dovuto per certi versi, nel senso che nell'ambito della contabilità pubblica il fatto che si vadano ora a fondamentalmente ratificare dei debiti fuori bilancio si rifà al fatto che naturalmente se nel momento in cui si fa il bilancio di previsione determinate perdite sono solamente presunte, quindi deve esserci fondamentalmente un fondo, questo può essere stanziato nel momento in cui tale perdita sia determinata o determinabile, e naturalmente nel caso di cause giudiziarie questo è un criterio che non è solitamente appunto previsto, quindi di fatto questo alla fine è un atto dovuto di amministrazione, anzi direi di buona amministrazione, che va a rendere fondamentalmente a ratificare il bilancio nella direzione corretta, cioè non può esistere un fondo che va a stabilire perdite che al momento del bilancio non sono fondamentalmente quantificabili, ecco questo è il punto. Quindi di fatto da un punto di vista della contabilità pubblica quello che andiamo a fare è totalmente coerente. Quindi direi che per quanto riguarda il gruppo del Partito Democratico, insomma, questa è la posizione.
Grazie consigliere Gallegani. Ci sono dichiarazioni di voto? Mi sembra tutti i gruppi si siano espressi già col loro giudizio, per cui in maniera separata metto in votazione il punto numero 7, decreto legislativo 267 del 2000, articolo 194, riconoscimento debito fuori bilancio e provvedimenti. Chi vota a favore? Contrari? Vota a favore Partito Democratico, Gruppo Misto e lista per Quarrata Mazzanti Sindaco. Contrari Forza Italia insieme per Quarrata. Della stessa richiesta dell'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Contrari? Votazione per la precedente. Punto numero 8, decreto legislativo 267 del 2000, articolo 194, riconoscimento debito fuori bilancio, provvedimenti. Chi vota a favore? Contrari? Vota a favore Partito Democratico, lista per Quarrata Mazzanti Sindaco e Gruppo Misto. Contrari? Forza Italia insieme per Quarrata. Della stessa richiesta dell'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Contrari? Votazione per la precedente. Punto numero 9, decreto legislativo 267 del 2000, articolo 194, riconoscimento debito fuori bilancio, integrazione delibera del Consiglio Comunale numero 62 del 28/9/2015. Chi vota a favore? Contrari? Vota a favore Partito Democratico, lista per Quarrata Mazzanti Sindaco e Gruppo Misto. Contrari Forza Italia, insieme per Quarrata. Della stessa richiesta l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Contrari? Votazione come la precedente. Punto numero 10, regolamento del mercato del riuso. Illustra l'assessore Lomi. Abbi pazienza, assessore. Il gruppo di Forza Italia ha presentato un emendamento. Gruppo consigliere Forza Italia insieme per Quarrata. Comunque vabbè, illustra l'assessore il regolamento e poi si discuterà anche dell'emendamento. Cioè si fa l'illustrazione e la discussione sul regolamento e poi lei, comunque il primo firmatario, io non capisco la firma, penso. Illustra l'emendamento che poi consegnerò anche all'assessore. Prego, assessore Lomi.
Sì, buonasera a tutti. Dunque, noi portiamo in approvazione questa sera il regolamento dei mercatini del riuso o del baratto o con nomi che vengono chiamati in altri luoghi e in altri territori, ma insomma si tratta di mercatini che vengono realizzati alcune volte l'anno, in modo particolare generalmente accade al cambio di stagione, perché permette alle persone di poter portare in piazza le cose che sostanzialmente non gli servono più e quindi andrebbero a finire tra i rifiuti o magari in soffitta. Ecco, per una o due volte l'anno viene data la possibilità a chi lo desidera di venire in piazza e di poter vendere o barattare le cose che sono di sua proprietà. Naturalmente, insomma, questo va nell'ottica di, evidentemente, di ridurre anche gli sprechi e quindi generare meno rifiuti. C'è una tendenza, diciamo, culturale ed anche economica a non buttare più, ecco, le cose che abbiamo a casa, come succedeva magari qualche tempo fa, ma a riusarle. In molti casi questo riuso non è possibile per tanti motivi, magari presso la famiglia che è proprietaria dell'oggetto, ma magari può essere utile quell'oggetto a un'altra famiglia che lo sta cercando e gli fa comodo magari non andarla a comprare nuovo. Ecco, l'idea del mercatino è stata suscitata da alcune persone che negli ultimi mesi ci sono venute a cercare e ci hanno chiesto, così come avviene altrove, di poter promuovere eventi di questo genere. Siamo stati, diciamo, costretti a portare in consiglio un regolamento, perché, diciamo, il regolamento del commercio ambulante che abbiamo non prevedeva questo tipo di attività. Tra l'altro, questa è un'attività appunto molto particolare, di natura informale per così dire, e quindi non è regolamentata neanche a livello più ampio. I comuni che hanno attivato questo tipo di attività sono dotati tutti, anche comuni più grandi toscani, di uno specifico regolamento per poi poter dar corso a questo tipo di iniziative. Ci sono alcune indicazioni che noi diamo nel regolamento, fra le più importanti direi, vorrei richiamare, ecco, quella del fatto che le persone che potranno venire a esporre, vendere o cambiare i propri prodotti devono essere residenti nel comune di Quarrata. Quindi questo è un evento, una manifestazione che è legata esclusivamente a coloro che vivono nel comune di Quarrata. Abbiamo anche previsto, rispetto alle modalità di partecipazione, tenendo conto di quello che è attualmente la quota di pagamento del suolo pubblico per eventi di questo genere, gli uffici hanno fatto una serie di calcoli che prevedono sostanzialmente per coloro che avranno questo desiderio di venire a vendere le proprie cose, i propri oggetti, con un banchino di alcuni metri quadri, ecco che diciamo il suolo pubblico alla fine probabilmente costerà dai 2 ai 4 euro per poter stare tutto il giorno a, appunto, a esporre e a vendere le loro cose che fino a poco prima stavano magari in soffitta in un angolo della propria casa.
Grazie Assessore Lomi. Ci sono degli interventi? Consigliere Canigiani.
Prendo la parola su un tema che mi è abbastanza caro, anche perché a fine estate ho chiesto la convocazione di una commissione consiliare proprio per discutere la fattibilità dell'organizzazione dell'insediamento di un mercatino stabile e ricorrente nella città di Quarrata. All'epoca ricordo che portai ad esempio ciò che succede nel vicino comune di Carmignano. Infatti proprio al di là del confine tra il nostro comune e quello di Carmignano, nella località di Seano, nella Pista Rossa, ogni seconda domenica del mese si svolge un mercatino che vede coinvolti decine e decine e decine di banchi. Nelle giornate ovviamente più favorevoli si parla anche di 120-130 espositori, e non vi dico che a fine giornata, frequentandoli anche così per curiosità, sono almeno qualche migliaio le persone che hanno frequentato questo mercatino. E conoscendo questa realtà mi sono sempre detto: ma perché Quarrata, che è proprio al di qua del confine per pochi chilometri, non può portare in città una cosa simile? E la immaginavo pensando a un evento che si ripete con cadenza mensile, magari in coincidenza con i negozi aperti, un evento tale quindi da poter diciamo incentivare anche il commercio cittadino, che come ben sappiamo non sta attraversando gli anni migliori della recente storia di Quarrata, anzi sono più le aziende che purtroppo e gli esercizi che chiudono che quelli che aprono. E quindi con questo spirito, e sempre nello spirito di collaborazione, di partecipazione che ci anima, almeno noi di Forza Italia, e l'ha ribadito anche Flavio Berini in un precedente intervento, abbiamo tentato di parlare di questa cosa. Ma mi sono trovato davanti a un muro di gomma dove mi sono state opposte mille complicazioni legate alle normative, e di questa cosa non se n'è più parlato. Nella commissione della settimana scorsa, stasera in Consiglio Comunale, come per incanto mi trovo a parlare un'altra volta del mercatino, ma non è il mercatino che ho proposto io, è bensì una cosa molto molto più ridotta. E mi viene da dire che questo è il classico caso della montagna che ha partorito un topolino, perché alla fine dall'avere una visione più grande che poteva portare sviluppo al commercio cittadino, adesso ci si ritrova a parlare di una situazione che avrà una periodicità, mi pare di capire, una o due volte l'anno se tutto va bene, limitata ai soli residenti di Quarrata. E già qui vedo un primo limite, perché onestamente tutti più o meno abbiamo cose inutilizzate in casa che vorremmo, di cui vorremmo disfarci, possibilmente magari anche ricavarne un guadagno, ma molto difficilmente una gran fetta di coloro che potrebbero essere potenzialmente interessati si presenteranno in piazza, perché insomma bisogna essere, consentitemelo, abbastanza insomma in stato di necessità per farsi vedere dai vicini di casa a vendere le proprie cose in piazza Acquarata. Quindi personalmente credo che posta così sia un tipo di iniziativa che attecchirà difficilmente e che porterà poco beneficio alla città di Quarrata. Peraltro il regolamento l'abbiamo anche discusso in commissione consiliare, eccependo ancora una volta il fatto che è un regolamento pieno di limiti, pieno di vessazioni, cioè non è un regolamento che apre in maniera abbastanza liberale a un qualcosa di nuovo, è un regolamento che già in partenza pone un sacco di paletti e un sacco di limiti. Tra questi, non indifferente, c'è la questione del pagamento del suolo pubblico. Dico, ma come? Voi vi state rivolgendo a un pubblico di cittadini, come ha affermato l'assessore Lomi, in stato di necessità che ben volentieri recupererebbe qualcosa disfacendosi delle cose che ha in soffitta, e gli chiedete il pagamento del suolo pubblico. Commissione, devo dire peraltro che si parlava anche di cifre più alte, ora stasera si vede che qualcosa ha smosso le coscienze quando noi ci siamo anche un po' risentiti, anche con gli amici di Insieme per Quarrata, eccependo questo aspetto, ora stasera si parla di 2-4 euro, ma comunque sia il segnale che si dà che non va bene. Se noi vogliamo far attecchire una simile iniziativa e farla partire, credo che per almeno 2 anni dovremmo provare in via sperimentale a non farlo proprio pagare questo suolo pubblico, anche perché se casomai ci fossero 10 espositori che ci danno 4 euro di suolo pubblico, ma si sta ragionando di 40 euro, per 40 euro il Comune di Quarrata va a fare queste figure. Io insomma personalmente credo che non sarebbe assolutamente il caso, perciò è un regolamento.
Prego, il consigliere concluda.
Sì, arrivo alla conclusione. È un regolamento che in parte va rivisto e quindi ecco perché la natura del nostro emendamento, che dopo voglio anche illustrare. Grazie.
Certo, ci sono altri consigliere Giacomelli.
Brevemente, riteniamo che l'istituzione del mercato del riuso ci sembra un'ottima iniziativa. E ci trovano d'accordo sulle finalità esposte dall'assessore Lomi, considerando che tutto ciò che aiuta a diminuire i rifiuti, i consumi di materie prime, aumentare la vita dei prodotti, si ritiene sia un'iniziativa da sostenere nel tempo. Inoltre ci trova d'accordo sulla periodicità dell'evento, sperando che sia che la partecipazione dei cittadini ci sia a coloro di Quarrata e che oltre ai cittadini anche le associazioni possono dare questo contributo, che diventi questo un punto d'aggregazione ulteriore anche per il centro di Quarrata. E per quanto riguarda l'emendamento,
quello è oggetto di discussione successiva. Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi da parte dei gruppi? Bene, prima di giustamente di far illustrare l'emendamento al consigliere o comunque ai gruppi che l'hanno presentato, io consultandomi anche col segretario, certamente io non ho il potere e non voglio non accettare l'emendamento, ci mancherebbe altro che sottrarre la discussione al Consiglio Comunale. Però il regolamento che andiamo ad approvare su questa norma, cioè sul pagamento del suolo pubblico, diciamo sì che è condizionato dal regolamento su tributi. Cioè, se volete agevolare, perché non si può azzerare, ma non perché il comune è brutto, perché ci sono delle regole da rispettare, perché ci sono dei regolamenti nazionali e ci sono delle leggi regionali, e poi l'assessore vi saprà meglio spiegare di me su perché penso sia stata scelta questa strada, no? Però ecco, il regolamento da modificare per quanto riguarda il pagamento del suolo pubblico non è quello del mercatino del riuso, è quello dei tributi. Per cui, lei illustri il regolamento, no? Ma le dico subito, anche se accogliesse l'emendamento, va modificato per l'altro regolamento, perché visto il regolamento, no. Vabbè, modificando questo non si risolve nulla, non è questo il modificamento. Vabbè, lei può dire la sua, io ho detto la mia interpretazione. E siccome voglio che si discuta e che discutete, il proponente dell'emendamento ci spiega il motivo dell'emendamento e poi il Consiglio Comunale vota. Scusate, ma mi sembrava doveroso dirvi questa non mia posizione, questa questione. Prego, consigliere Canigia.
Sì, allora, come ho anticipato, abbiamo presentato un emendamento. L'emendamento va a toccare il regolamento all'articolo 10. L'articolo 10, così come è posto dal regolamento in votazione, parla genericamente di canone di occupazione del suolo pubblico, calcolato secondo le modalità, eccetera, eccetera. Allora, poiché noi stiamo andando a approvare un regolamento, se poi questo emendamento ha implicazioni anche nel regolamento che sta a monte, cioè quello del pagamento del suolo pubblico, della COSAP, beh, stasera stiamo parlando e stiamo deliberando sul regolamento però dei mercatini, quindi su questo abbiamo presentato un emendamento. In un secondo momento fosse accolto, e viene da sé che dobbiamo andare a rivedere anche il regolamento della COSAP. Io credo che l'abbiamo intesa così, e comunque lo illustro brevemente. Abbiamo riscritto l'articolo 1 come segue. È opportuno che legga l'articolo così com'era e poi lo leggo modificato.
Certo.
Okay. Allora, il comma 1, scusate, dell'articolo 10 citava: ai soggetti che partecipano ai mercatini del riuso, ovvero al soggetto gestore ed al soggetto organizzatore se presenti, è rilasciata apposita concessione di suolo pubblico, previo pagamento del relativo canone di occupazione suolo pubblico, calcolato secondo delle modalità previste dal regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Questo viene riscritto come segue: ai soggetti che partecipano ai mercatini del riuso, ovvero al soggetto gestore ed al soggetto organizzatore, se presenti, è rilasciata apposita concessione di suolo pubblico in via gratuita per un periodo sperimentale di 24 mesi. E questa è la modifica all'emendamento al comma 1 dell'articolo 10. Poi, nel nostro emendamento prevediamo che venga soppresso l'articolo 2, in quanto fa ancora riferimento al pagamento del suolo pubblico, perché cito, il canone deve essere versato nella misura e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari prima della manifestazione, fatta salva la concessione di eventuali esenzioni consentite dalla normativa di riferimento e o dal relativo regolamento comunale. È ovvio che facendo riferimento a una parte del dettato del comma precedente che sparisce, quindi anche il comma 2 viene cassato. Il comma 3 invece rimane inalterato. Quindi, come detto, poiché qui è in votazione non il regolamento della COSAP, ma quello dei mercatini del riuso, noi emendiamo questo. Poi, come conseguenza, possiamo anche ritornare sull'altro regolamento e aggiungere una previsione che ad oggi non c'è.
Bene, la parola a gruppi, poi ci sarà la posizione dell'amministrazione. Consigliere allora, Giacomelli.
Visto intanto l'intervento del Presidente, ma insomma che qui dovendo far diversamente o magari utilizzando qui, chiamiamolo il metodo, l'emendamento, si dovrebbe rivedere quello che è la legge dei tributi, quindi la normativa, e mi sembra un po' una cosa abbastanza complicata a scegliere stasera. Qui è bene essere chiari, io sono d'accordo a trovare modi e sistemi perché affinché questo mercatino, proprio questo, quello del riuso, dove partecipano cittadini del comune di Quarrata e le associazioni, che sia previsto un tributo il più basso possibile, se l'attuale normative non ci consentono di fare diversamente. Io chiedo, se fosse possibile, all'unanimità di dare mandato agli uffici perché possano trovare le soluzioni più idonee per raggiungere l'obiettivo che stasera è stato proposto e stato presentato. All'unanimità però, perché giustamente, essendo questo. Una cosa un po' complessa e non si può decidere noi stasera, si può decidere che di far pagare il meno possibile in questo momento, ma da 2,50 l'agevolazione qual è? È una questione più che altro, secondo me, simbolica, non perché uno viene e dice, sai, sono 250 euro, li si fa gratis, insomma, questo può essere da 2,50 a quanto? Quindi, se siete d'accordo all'unanimità, troviamo un modo e mandiamo mandati all'assessore. L'ultima volta questo si è fatto per quei ragazzi disabili, per cui detto si è detto mandato sempre all'assessore Lomi e trovò e ha trovato delle soluzioni ponte in attesa. Credo che anche questa volta, col consenso di tutti, si possa trovare la soluzione a questa cosa.
Grazie consigliere Giacomelli, se non ci sono altri interventi, consigliere Gori.
Sì, io concordo con quanto diceva Giacomelli, anche perché nella commissione l'ultima volta mi sembrava si fosse tutti d'accordo, a partire dal sindaco, dalla giunta e anche dai gruppi rappresentati, che si doveva cercare un metodo per un pagamento di una quota simbolica, il minimo possibile. L'assessore accennava prima a 2-3 euro, non so quante sono, io credo che sia giusto dar mandato a funzionari, agli uffici, di trovare una cifra simbolica più bassa possibile, ecco, su questo punto.
Grazie, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, prego assessore Romi, sia per la risposta sul regolamento che per quanto riguarda la proposta dell'emendamento.
Sì, dunque, bene, allora, ne avevamo parlato in commissione, noi ci siamo confrontati con gli uffici, ribadisco quello che ha detto poco fa il Presidente, non abbiamo un regolamento cosa perché in questo momento non prevede la possibilità di dare gratuitamente il suolo pubblico. Questo non lo si può prevedere perché le leggi, diciamo, dello Stato non prevedono che i suoli pubblici possano essere dati, concessi in uso gratuito, se non in taluni casi quando si tratta di associazioni di volontariato, di soggetti magari che non hanno nessun tipo di scopo di lucro. Ma detto questo, prendendo anche in considerazione la proposta d'emendamento e considerando però che secondo il regolamento attuale noi non possiamo dare gratuitamente, diciamo per legge, per regolamento, i fondi, i nostri suoli pubblici, se la proposta che ha fatto il capogruppo Giacomelli è accolta, possiamo dare mandato agli uffici di trovare la soluzione migliore. Questo naturalmente significa fare un'integrazione all'attuale regolamento COSAP e quindi significa che gli uffici devono lavorare per trovare, diciamo, un'agevolazione adeguata che tenga conto da una parte della regola che comunque il suolo pubblico si deve pagare, dall'altra che c'è stata questa sollecitazione all'unanimità da parte del Consiglio Comunale. Ribadisco che secondo i calcoli che sono stati fatti dagli uffici, per coloro che decidessero di venire in piazza e portassero un banchino di circa 5 metri quadri, quello che poi dovrebbero pagare anticipatamente sono 2-3 euro. Ecco, tuttavia si può probabilmente fare meglio inserendo quindi un articolo nuovo dentro il regolamento COSAP per questo specifico mercato del riuso, portando non so a quale cifra poi la quota da pagare per il suolo pubblico, considerando, ecco, che 2 euro, 2 euro e mezzo è già una cifra, mi sembra, molto bassa. Tuttavia, probabilmente si può fare meglio. Questo, ecco, il Consiglio Comunale è sovrano, se ci dite di dare mandato, daremo mandato agli uffici, non so il tipo di risultato che potremo ottenere rispetto a un'ulteriore agevolazione, che, ripeto, va inserita dentro al regolamento attuale nostro del COSAP. Lo possiamo fare se il Consiglio Comunale dà questo mandato.
Consigliere Scialdi.
Sì, io raccolgo l'indicazione del capogruppo Giacomelli, però fo presente anche questo. Ho qui il regolamento COSAP, sono andato a guardarlo, e c'è un articolo preciso che parla di esenzioni dalla COSAP. E le esenzioni, come ha detto l'assessore Lomi, principalmente sono fatte per gli enti pubblici, per chi utilizza il suolo pubblico e è un ente pubblico, un'azienda speciale del comune o quant'altro. Ma c'è anche un altro comma, e credo che potrebbe essere avvicinabile a quello che si dice noi, che sono il comma, questo, il comma quinto dell'articolo 14, esenzioni. Il comma quinto parla che è esentato chi occupa l'occupazione temporanea non eccedente 10 metri quadrati, e credo che il nostro sicuramente non occuperanno più di 10 metri quadrati, effettuate in questo caso da artisti di strada, ivi compresi disegnatori e teatrini per burattini o marionette, per spettacoli per cui non sia previsto il pagamento di un biglietto o di un preciso corrispettivo. Ma qui non, cioè, sono i classici artisti che alla fine passano col bicchierino e viene dato, non è un preciso corrispettivo, non è nemmeno un biglietto, ma si parla comunque di qualcosa che permette di sopravvivere a questi ragazzi, a queste persone. Quindi io credo che potrebbe essere avvicinabile una cosa del genere, o quantomeno poter inserire anche temporaneamente, come prevedeva l'emendamento richiesto insieme dal gruppo Forza Italia e noi, si sta ragionando davvero di poca cosa, di 2 euro, 3 euro, ma è il principio che vale. Cioè non dobbiamo dire a queste persone si fa un mercatino per il riuso, quindi per poter, ma intanto dovete darci 2 euro, 3 euro. Magari quelli non vendono nulla tutto il giorno e hanno pagato 2 euro per star lì al freddo magari a aspettare di... Non è questo, non credo sia questo il nostro obiettivo, no? Il nostro obiettivo è dare la possibilità di fare qualcosa per la città, ma lo dobbiamo fare andando anche noi incontro. Se tutte le volte il comune invece dice no, ma quello che noi è dovuto lo vogliamo, non credo si faccia una bella figura e non credo si faccia quello che è invece, quello che mi sembra di aver capito, lo spirito che ha mosso l'assessore anche nella spiegazione della motivazione del mercatino. E quindi per questo io credo che sia fattibile, comunque ripeto, se la volontà davvero c'è, ma bisogna arrivarci e bisogna essere motivati e decisi a farlo, dobbiamo tutti insieme trovare la strada, ma trovare la strada proprio perché questa cosa sia gratuita.
Ci sono altri interventi? Consigliere Cerbo, Anna.
Non voglio fare la pecora nera, il bastian contrario, una riflessione. Lo dico veramente serenamente. Se io mi permetto di svuotare la mia, come privata cittadina, la mia cantina e scendo in piazza e chiedo di portare, di mettere a disposizione quella piazza del mio paese per un'attività che in qualche modo mi può anche dare qualche soldino, perché intanto libero la mia cantina, traggo magari anche qualche soldino. Se io destino 2 euro, 3 euro, è una riflessione che ho fatto, per una piazza che in qualche modo è stata occupata da me e da nessun altro per quelle ore e per quel giorno, e che comunque quella piazza risentirà anche di qualche avanzo, di qualche rifiuto che io sarò costretta a lasciare lì e che qualcuno dovrà provvedere poi a sistemare e al posto mio, io credo che per 2 euro, 3 euro non succeda nulla. Poi le battaglie si possono anche fare, però a questo punto vorrei capire se le associazioni di volontariato, le scuole, quelli che hanno uno scopo sociale e benefico, usano il suolo, debbono essere ritenute anche questi soggetti che possono essere esonerati da questo pagamento simbolico ma così gravoso di 3 euro, oppure no? Perché ho la sensazione che ci si attacchi ad una cosa che tanto per fare così del buonismo a tutti i costi, perché in fondo si mette a disposizione uno spazio pubblico che in quel momento viene usato da privati cittadini e che in qualche modo possono ricavare anche da questa attività un piccolo gruzzoletto che non viene in qualche modo pignorato o destinato ad altre attività. Io la vedo così, io mi sembrerebbe opportuno, 3 euro è anche una cifra simbolica veramente irrisoria, però questa cosa mi piaceva estenderla ad altre realtà, che questo regolamento venisse applicato poi anche ad altre realtà che fanno volontariato.
Scusa, ma non voglio bruciare il pulsante, ci sono altri interventi? No, io poi mi sembra che tutti siamo da... Consigliere Giacomelli, scusa. No, allora, qui siamo di fronte a una presentazione di un emendamento che o il gruppo, io fo un'ipotesi, i gruppi che l'hanno presentato lo ritirano in quanto nel Consiglio Comunale matura la necessità di andare a rivedere quel regolamento sulla cosa, comunque sui tributi, no? Perché oppure si vota e si alza la mano o favore o contro. Io vi dico per la mia esperienza che casi analoghi sono successi e mi riferisco a un altro tipo di questione, agli impianti pubblicitari. Eravamo arrivati a un punto perché la legge sugli impianti pubblicitari cambiò che chi gestiva un impianto sportivo tipo il palazzetto o lo stadio, se prendeva 4 milioni di lire di pubblicità, ne pagava 3 milioni e 8 di imposta sulla pubblicità. Non è che si è fatta un'agevolazione sportiva, è stato modificato il regolamento sugli impianti pubblicitari dicendo che all'interno degli impianti sportivi di proprietà comunale c'è uno sconto del 90%. Questa può essere un'ipotesi. Il ragionamento che faceva la consigliera Cervo mi sembra giusto, no? Cioè, quante persone fanno attività di volontariato ricavando, no? Dei denari facendo attività che non sono solo mercatini, perché ora sento un giro di praia, ma insomma non esistono più i mercatini, o si ha la licenza o si sta a casa. Questo l'ha detto chiaramente la regione, lo Stato. Io, se non è cambiato nulla, a tempi che facevo l'assessore, ci fu una sentenza che levò tutti. Per cui, oggi c'è questa iniziativa che ha, mi pare di aver capito, due funzioni. Una sociale e una anche quella di cercare di far meno rifiuti possibile, cioè che la roba non venga gettata, non venga buttata nel monte dell'immondizia. Però, ecco, mi sembrerebbe, è opportuno modificare, così come decidete di modificarlo, ma mi sembra che anche l'assessore ha dato disponibilità a modificare, a agevolare ancora di più, no? Questo tipo di iniziativa. Ecco. Però voi avete presentato un emendamento, o prendete atto della disponibilità del Consiglio Comunale, dandoci una scadenza ovviamente per rivedere una commissione, ci saranno tanto le commissioni sul bilancio, credo che sarà a breve di vedere anche questa cosa, oppure si vota e... Io sicuramente non voto a favore di un regolamento, di modificare un regolamento che non conta nulla, perché quello che conta è quello sulla cosa, per non questo. Questo disciplina come si vende e poi prende atto per una parte di quanto pagare di un regolamento sulla cosa. Cioè, e che se nulla avesse, che conta? Nulla. Ma modificate quell'altro se volete agevolare questa cosa. Comunque, chi ha presentato l'emendamento, sì, vabbè, consultate, non è che scappa nessuno, però insomma la proposta è vostra, la ritirate o si vota. Scusate. Avete raggiunto una decisione? Chi illustra? Vabbè, un minuto e poi illustra la decisione del vostro gruppo, visto che prende la parola, le fa tutte e due contemporaneamente. Consigliere Innocenti.
Sì,
Tre secondi, no, perché se l'ha visto il buonismo, cioè 3 euro si pulisce la piazza, sembra che per 3 euro si pulisca la piazza. Io effettivamente sono fuori, no, perché si sta parlando, ma scusa, io sto facendo un regolamento del mercatino, sto facendo un regolamento, in questo regolamento se io metto che sono esenti non ho bisogno di niente, secondo me, si sta parlando di nulla. Si sta parlando di nulla. Io vorrei sapere chi ha detto che bisogna andare a modificare il regolamento della cosa. Chi l'ha detto? C'è una legge da qualche parte? Me lo dite, per favore. Se no, bastava inserirlo qui. Io sto facendo un regolamento, bastava inserirlo qui. E senza andare a modificare il regolamento della cosa. Io la penso così. Poi,
va bene,
volete farlo in un altro modo? Mettetela a voti. Fate come vi pare, ma si sta parlando di nulla. Io non posso sentire l'Anna Cervo e mi dice volete fare il buonismo, sembra che con 3 euro simboli che si pulisca la piazza perché ci lascia qualche cosa. Ma che si pulisce un 3 euro? Ma che si pulisce un 3 euro? Quindi pagano o non pagano? Le cose sono due. Secondo me non dovrebbero pagare per il ruolo che è e per la funzione che svolge. Ma si sta parlando, secondo me basta metterlo qui, Basta metterlo qui e non si deve fare nulla perché... Questo l'approva il Consiglio Comunale come se si approvasse la modifica regolamento cosa. Io non capisco di che cosa si parla. Scusate.
Prego, no, si parla più. Prego, consigliere Canigia. No, gli interventi sono stati esauditi. Faranno la loro proposta, se ritirano il punto oppure si vota. Se si vota, si vota, secondo... Prego. No, anzi... Tra l'altro, non sono severo, voglio dire, ha già fatto un intervento, ha già detto la sua sull'emendamento, ora sentiamo i gruppi che l'hanno proposti, se ritirano l'emendamento oppure si vota.
Allora, a nome di Forza Italia e Insieme per Quarrata annunciamo il ritiro dell'emendamento in modo che rimanga agli atti, che però in questa aula consiliare impegna gli uffici dell'amministrazione a rivedere il regolamento e che si possa poi successivamente rifare una commissione per valutare questo aggiornamento. È una questione di principio, abbiamo perso un po' di tempo, certamente non tanto per l'entità del dovuto, ma per una questione di principio. Grazie.
Sì, prego, Assessore Lomi.
Bene, allora mi pare insomma si è raggiunto un buon risultato. Sì. Questa proposta viene raccolta all'unanimità, noi si darà mandato agli uffici di trovare, diciamo, la migliore agevolazione possibile, tenendo conto che interverremo sul regolamento della COSAP e quindi chiederemo agli uffici di fare il miglior lavoro possibile. Dopodiché, una volta che ci avranno pronta la proposta, torneremo in commissione, la valuteremo e prima di tornare in Consiglio Comunale con un nuovo regolamento cercheremo di trovare l'intesa. Grazie.
Grazie, visto il ritiro dell'emendamento e l'accordo trovato all'interno del Consiglio Comunale, metto in votazione il punto numero 10, regolamento dei mercatini del riuso. Chi vota a favore? Certo. Allora, forse non ci siamo capiti. Allora, qui c'è una proposta delibera presentata all'amministrazione, che nessuno ha posto e ha chiesto che sia rinviata. No, è stato presentato un emendamento, mi pare così l'accordo fra tutto il Consiglio Comunale e l'amministrazione, la voti in un altro modo, che gli posso dire? Che l'accordo è questo, si vota il regolamento e dando mandato all'assessore Lomi, no? Che avrà marcato a vista per questo solo gravoso solo pubblico, verrà modificato il regolamento sulla COSAP cercando di andare incontro ancora più possibile al mercatino di riuso. Chiaro così? Per cui ora si procede alla votazione del regolamento che darà la possibilità, perché questo sostanzialmente dà la possibilità al Comune di organizzare nel proprio suolo degli eventi, no? Dei mercatini di riuso. Poi come è inquadrato da un punto di vista del pagamento del suolo pubblico, della pubblicità, è su altre questioni, no? Non su questo. Qui si dà la possibilità di fare i mercatini, per cui se si vuole che questi mercatini vengano fatti, va votato il regolamento. Chiaro? Bene, per questo motivo metto in votazione il punto numero 10, regolamento del mercatino del riuso. Chi è favorevole? Contrari? Allora, della stessa richiesta l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Ah, scusate, voto a favore Partito Democratico, lista per Quarrata Mazzanti Sindaco, gruppo misto, Forza Italia, insieme per Quarrata, tranne il consigliere Innocenti. Ora mi dispiace, ma nel regolamento c'è scritto che chi vota in maniera difforme dal gruppo deve spiegare le motivazioni. Io, se è buone se le fa anche a meno, ma purtroppo c'è scritto così. Prego, consigliere Innocenti.
Guarda, più che volentieri, te la rispiego. Perché per me si è parlato mezz'ora dell'acqua fritta. Va bene, perché bastava scriverlo su questo regolamento e secondo me sarebbe risolto il problema. La mia motivazione è questa, quindi io non facevo perdere neanche tanto tempo all'assessore Lomi e al funzionario dell'ufficio preposto, che ora mi sfugge il nome. Grazie.
Grazie, consigliere Innocenti, della stessa richiesta di immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Contrari? Votazione nella precedente. Punto numero 11, modifiche al regolamento comunale per l'assegnazione dei contributi per chiese ed altri edifici per servizi religiosi e per centri civici e sociali. Buon Natale, consigliere. Attrezzature culturali e sanitarie, approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 62 del 2010. Illustra l'assessore Marini.
Si sottopone questa sera al Consiglio Comunale l'approvazione di alcune modifiche al regolamento per l'assegnazione dei contributi per chiese ed altri edifici per servizi religiosi e per centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie, che questo Consiglio aveva approvato con delibera numero 62 del 15 giugno del 2010. Praticamente la maggior parte delle modifiche fa riferimento a normative sopravvenute, ad esempio viene sostituito il richiamo alla legge 1 del 2005, sostituendola appunto con richiamo alla legge 65 del 2014, eccetera. Ma l'aspetto più rilevante invece riguarda la modifica delle condizioni di partecipazione al bando, questo al fine di agevolare i partecipanti. Infatti prima era previsto un termine di apertura del bando di 6 mesi, che adesso viene ridotto a soli 2 mesi. Viene introdotto anche un termine di 30 giorni vincolante per il Comune per dare una risposta e formare le graduatorie. Questo per procedere in modo più celere appunto alla distribuzione della parte di importi che vengono incassati a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria. Mentre attualmente tra l'incasso e la distribuzione di questa parte di oneri decorrono circa 2 anni, con l'approvazione delle modifiche di questo regolamento, accorciando i tempi del bando tendenzialmente a soli 3 mesi salvo integrazioni, si riesce a distribuire gli importi nel giro di un anno dall'incasso e quindi con notevole agevolazione per chi partecipa. Grazie.
Bene, ci sono interventi su questa, su questo punto?
Sì.
Prego, Giacomelli.
Ritengo che queste modifiche siano giuste, perché cioè diminuire i tempi e individuare a inizio anno subito le risorse su cui si può disporre, credo che per i richiedenti sia fondamentale la cosa, quindi credo che queste siano modifiche ben auspicate. Grazie.
Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Scial.
Sì, anche noi siamo favorevoli a queste modifiche, principalmente dovute anche al fatto di un adeguamento alla normativa arrivata nel frattempo. Siamo a favore.
Se non ci sono altri interventi, allora si passa alla dichiarazione di voto. Si mette quindi in votazione il punto numero 11, modifica al regolamento comunale per l'assegnazione dei contributi per chiese ed altri edifici per servizi religiosi e per centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie, approvato con delibera numero 62 2010. Chi è favorevole? Contrari? Non ce ne sono. Il punto è stato numero 11 e approvato all'unanimità. Di questo si richiede anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Ecco, all'unanimità come prima è stata approvata. Si passa alla discussione del punto numero 12, question time, presentato in data 15-12-2015, protocollo 59-291 dal gruppo consiliare Forza Italia ed avente ad oggetto chiusura dei bagni pubblici in piazza Fabbri. Illustra il consigliere Canigiani, prego.
Sì, buonasera. Porta all'attenzione dell'Aula consigliare attraverso il question time una vicenda che negli ultimi mesi evidentemente deve avere appassionato molto i quotidiani, perché ne abbiamo visto parlare di frequente. Sto parlando di un bene pubblico unico nel suo genere nel centro di Quarrata, ovvero i cosiddetti bagni pubblici. Bagni pubblici per i quali diversi anni fa furono spesi diversi denari dei cittadini, bagni pubblici che all'epoca venivano presentati come la continuazione di quel percorso ideale che partiva dal gatto, proseguiva con la civetta e poi mi ricordo furono chiamati anche la balena, cioè doveva essere una cosa che creava un certo percorso anche forse simpatico per i tempi, ma che principalmente andava a coprire un'esigenza, cioè quella di avere un servizio pubblico di bagni nel centro della città. E nel tempo però questa struttura pagata dai cittadini ha vissuto purtroppo vicende tristi, sempre e spesso oggetto di vandalismi, mai pulita a dovere, tant'è che insomma in più occasioni sono stati fatti anche dei rilievi sulla pulizia di questi locali. C'era una gettoniera che doveva servire a recuperare qualche denaro a seguito dell'utilizzo, ma che puntualmente è stata sempre rapinata, insomma soldi pubblici gettati al vento. E il question time di stasera mira a capire che sorte avrà questa struttura, visto che, e la domanda non è peregrina, in quell'area è in corso una forte ristrutturazione che coinvolge l'ex cinema moderno. Lì, come si sa, la struttura verrà finalmente abbattuta, era una, forse l'ultima zona di degrado della vecchia città di Quarrata, insomma lì il cinema moderno si parla ovviamente di una struttura degli anni che furono. Con la demolizione del cinema moderno ci si domanda che fine faranno i bagni pubblici, che nel frattempo, forse qualche cittadino se ne è accorto, molti magari no perché si passa sempre a testa bassa, non si guarda mai le cose, ma i bagni pubblici sono transennati insieme al cinema moderno e questa è una cosa che mi ha colpito. E poi mi rifaccio anche a un'intervista rilasciata in giugno dal sindaco Mazzanti, che diceva probabilmente chiuderemo questa struttura. E guardate, una città che si sta cercando anche di vocare al turismo, che cerca di chiamare visitatori in città, che non ha una struttura del genere, beh insomma tutto sommato alla fine forse la chiusura sarebbe da ripensare. Guardando la realtà, ad oggi la chiusura è già un fatto compiuto, perché come vi dicevo la struttura è transennata, è inaccessibile e pare quasi che debba essere demolita insieme al cinema moderno, perché ricade in quella area dove l'amministrazione sta eseguendo una ristrutturazione. Quindi chiedo stasera se è ancora attuale l'idea di chiudere questa struttura e nel caso come verrà inserita, se mantenuta, questa struttura nel nuovo disegno dell'area tra Piazza della Costituzione e Piazza Fabbri. Grazie.
Grazie consigliere Scialdi, passiamo la parola al sindaco Canigiani, mi scusi.
Ma io su questa questione mi piacerebbe dire tante cose su quello che viene detto in Consiglio Comunale, ma all'inizio qualcuno ha detto che ci si avvicina a Natale, bisogna essere buoni, e credo lo si debba essere tutti, perché ci si avvicina a Natale tutti. Comunque i bagni pubblici
da una volontà di questa amministrazione nel recupero della Piazza della Costituzione e del cinema moderno, dando un servizio, come tu dicevi, alla città che mancava. Nessuno ha cambiato idea su questa finalità, perché noi siamo convinti che sia indispensabile oggi per una città avere un servizio di quel tipo. Viviamo in un contesto sociale difficile, contesto sociale dove purtroppo forse vengono fatti degli atti di cui non ci si rende conto neanche chi si va a colpire e perché si va a colpire con molta sufficienza. E spesso, diciamo, lo spazio dei bagni pubblici è stato luogo dove qualcuno, qualche buon tempone, diciamo, si è divertito a fare dei danni, con la convinzione chissà di colpire chi. Probabilmente colpisce un bene pubblico e colpisce se stesso, perché poi è un bene pubblico e si ripaga con le risorse di tutti. Però, che dire, basta guardare un pochino la televisione, i giornali e si vede questo. Non basta sicuramente l'impegno dell'assessore Marini quando facciamo tutti gli anni i percorsi di legalità per parlare con i nostri scolari perché gli si possa spiegare che chi fa dei danni al bene pubblico gli fa a se stesso. Bisogna tutti impegni di più, Francesca, perché però non l'hanno ancora capito. Detto questo, non c'è assolutamente nessuna voglia di chiudere quello spazio, anzi, quello spazio è parte integrante di quel progetto che ha visto inizialmente la risistemazione di Piazza della Costituzione, la realizzazione dei bagni pubblici e ora vede la demolizione dell'ex cinema moderno e la realizzazione di un'area verde. Quindi nessuno gli vuole chiudere. Io ho fatto una provocazione, perché ho voluto dire alla città di guardare attenzione, perché se si continua a danneggiargli tutte le notti, da ultimo ci convenchiudi gli sti bagni pubblici, perché se devono servire per qualche vandalo, ma la mia era una provocazione. Il discorso della gettoniera, sapete benissimo tutti, era anche lì un sistema, secondo noi, educativo, perché si pagava 20 centesimi, però purtroppo si è deciso di eliminarla, perché ci si trovava 3 o 4 monetine da 20 centesimi e o quando andava bene o se no si trovava divelta, rotta e si spendeva 2.000 euro per ripararla. Purtroppo la realtà è anche questa e si deve combattere con questa. Attualmente i bagni pubblici sono chiusi non perché c'è qualche intenzione di chiudere, ma perché fanno parte del cantiere di lavoro e quindi il tecnico della sicurezza ha chiesto la rescissione di tutto il cantiere di lavoro e all'interno ci capitano anche i bagni pubblici, per cui sono chiusi per questo motivo. Però una volta finito il lavoro, probabilmente entro giugno-luglio del prossimo anno, i bagni pubblici riprenderanno la sua funzione e mi auguro che non siano oggetto di vandalismi come purtroppo spesso accade. Non sono d'accordo sul fatto della pulizia, perché noi abbiamo una convenzione con Ause che fa la guardiania e la pulizia quotidianamente. Poi è chiaro che non sono lì 24 ore, ci vanno la mattina, ci vanno il pomeriggio, ci vanno la sera a richiuderli. Si ritorna lì, se qualcuno li usa in modo improprio, purtroppo può darsi anche poi ci vada quello successivo e ci trova dei problemi. Però l'impegno nostro, e mi sembra di capire anche il vostro, sia quello di poter garantire questo servizio nel migliore dei modi a tutta la città di Guarrata.
Grazie Sindaco, passiamo alla discussione del punto numero 13. Interrogazione presentata in data 15/12/2015, protocollo 59284, dal gruppo consigliare Forza Italia ed avente ad oggetto Nuova Casa della Salute di Guarrata. Presenta naturalmente il consigliere Canigiani. Prego.
Mio malgrado sono costretto a riportare ancora una volta in Consiglio Comunale l'annosa questione della Casa della Salute di Guarrata. E ci tengo a riparlarne perché proprio recentemente, di questo ringrazio i quotidiani, Nuovamente sono state riportate appunto su un quotidiano locale le lamentele di tanti cittadini che quotidianamente si servono di questa struttura. Lamentele che poi sono le stesse di 6 mesi fa, 1 anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa, perché la struttura di via Marco Polo è palesemente inadeguata. È una struttura dove, lo ricordiamo ancora una volta, hanno difficile accesso i portatori di handicap. È una struttura anche pensata male, perché per esempio gli ambulatori di ginecologia ostetricia sono al primo piano e potete immaginare che le donne al 7º, 8º, 9º mese si debbono sorbire diverse rampe di scale, quando magari se ci fosse un ascensore forse eviterebbero di rischiare il parto proprio dentro via Marco Polo. È una struttura in generale superata, poco sicura e certamente non moderna. E allora ci si domanda ancora oggi nel 2015, ormai quasi 2016, ma che fine ha fatto il progetto della nuova Casa della Salute? E qui conviene ripercorrere ogni volta, anche così per flash, il destino di questo progetto. Beh, noi sappiamo che c'era una volta una struttura, l'ex ospedale Caselli, che ospitava tutta una serie di ambulatori, c'era anche una specie di day hospital dove venivano anche assistiti degli anziani. Col tempo questa struttura è stata svuotata, siamo arrivati al punto che è stata chiusa, siamo arrivati al punto che oggi è pure transennata e ovviamente, come tutti gli immobili, quando sono lasciati a se stessi e abbandonati, vanno verso il degrado. Su questa struttura sappiamo che l'ASL di Pistoia ha fatto pressione più volte negli ultimi tempi perché ci fosse, diciamo, una variazione, un cambio d'uso per poter monetizzare quella struttura. Ricordiamo anche le migliaia di firme raccolte a Quarrata per mantenere questa struttura, ricordiamo anche le fiaccolate che sono state fatte per mantenere questa struttura. Voglio ricordare che è stato fatto anche un bando dall'USL vinto dalla famiglia Gemignani, che doveva da lì a poco assegnare parte del proprio immobile in via Montalbano per iniziare la costruzione di questa nuova Casa della Salute, e anche lì è tutto fermo. Voglio ricordare ancora una volta che a seguito di un esposto presentato dal Comitato Cittadino Salviamo il Caselli è partita un'indagine dalla Procura di Pistoia, indagine che naturalmente contro ignoti prevedeva una serie di reati. Insomma, su tutta questa vicenda è calato negli ultimi 6-7 mesi una cortina di silenzio. I cittadini ancora oggi debbono servirsi quindi di via Marco Polo, non si sa più che cosa sta succedendo, e io mi sono permesso di dire sui quotidiani, stamane è uscito un articolo, è una classica storia all'italiana, cioè queste sono le storie all'italiana che noi vediamo raccontate a volte in televisione, al Report, che magari ci meravigliamo anche che possano esistere cose del genere e poi ce le abbiamo in casa. Quindi stasera vorrei ritornare a rifare un punto su questa vicenda, perché interessa questa amministrazione, interessa noi come cittadini, credo che sia uno dei temi primari per la città di Quarrata, perché con 27.000 abitanti non avere una Casa della Salute, beh, insomma, mi sembra veramente che sia una cosa abnorme. E così chiedo, e ho posto alcune domande al sindaco, intanto se l'annosa questione è in via di risolvimento oppure la costruzione della nuova Casa della Salute è tuttora legata alla vendita dell'ex ospedale Caselli. A che punto, se si può sapere, sono le indagini della Procura di Pistoia, cioè se sono chiuse, se sono in corso, a seguito dell'esposto presentato dal Comitato Cittadino? In quali rapporti a oggi è l'amministrazione comunale con l'ASL territoriale, e se corrisponde davvero che tali rapporti sono interrotti l'indomani dell'avvio delle indagini esposte dalla Procura di Pistoia, cioè se siamo un po' ai ferri corti con l'ASL, oppure se il rapporto con questo ente è limpido, è sereno? E infine, visto che non se n'è mai più parlato, cosa intende fare l'amministrazione comunale per dotare Quarrata finalmente nel 2016 di un centro sanitario moderno, sicuro e accessibile, e in tempi direi anche ragionevoli, visto che ormai l'aspettiamo da qualche decennio? Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Ci sono interventi da parte dei consiglieri comunali? Consigliere Gori, per un tempo di 3 minuti.
Tre minuti, li sfrutto tutti allora. Niente, io volevo, su questo argomento ho avuto modo di parlarne fin da quando sono arrivato qui nel 2012, che si presentò una, ricordo se fu presentata la maggioranza una mozione per fare la salute, sembrava fosse qui dietro l'angolo e poi non se n'è ancora avuto. Però devo dire per chiarezza anche qui che il Consiglio Comunale e l'amministrazione ha avuto anche il coraggio, il pregio di rivedere una decisione che aveva preso nel 2014, quando fu approvata quella famosa mozione che si impegnava fortemente l'USL a fare la Casa della Salute e si diceva preferibilmente nella parte monumentale del Caselli. La Giunta aveva fatto una delibera per ricordare la 40 del 2014 che ha riconosciuto e ha annullato per andare dietro quella che erano l'indicazione del Consiglio Comunale. Quindi dicevo, noi ci siamo preoccupati, io anche sono intervenuto tante volte, ho sostenuto una questione anche non sempre in linea con il resto della maggioranza, forse anche con l'amministrazione, ho dato atto al sindaco se è adeguato, ha fatto pressione perché arrivare, ma l'USL bisogna che si decida. Ultimamente, anche qualche mese fa, mi ricordo, poi il sindaco avrà modo di dirlo, si è data disponibilità da parte della maggioranza, del sindaco, dell'amministrazione affinché l'ASL dasse corso, ci chiedeva di dar corso alla giudicazione a Gemignani, quello che dicevano loro, aveva vinto, erano lì per 8 mesi per fare questo contratto, gli è stata data disponibilità per quanto riguarda il mantenimento della destinazione pubblica, anche questo è secondo me un grato va detto a questa amministrazione che ha mantenuto questa destinazione, prevedendo che col nuovo regolamento urbanistico si potesse delocalizzare una parte di quelle che erano le fatiscenze, cioè le aggiunte all'opera originaria del Caselli. Allora dico, io qui voglio ribadire, poi lo dirà il sindaco, il fatto che l'USL è tutto sulle sue spalle questo discorso della Casa della Salute, si è sollecitata, si è fatta. Ora, voglio dire, lei ha continuato a farci pressione per il cambio destinazione, ma non mi sembra che si debba fare pressione a un Consiglio Comunale che è sovrano, come si diceva anche prima su questo. Giustamente noi non siamo stati accondiscendenti su quel cambio destinazione, però c'è stata disponibilità per fare quello che vi ho detto prima e l'USD ha dato assicurazione di farlo. Di ancora non l'ha fatto. Io voglio dire una battuta su due questioni. Una sulla procura, per assicurarti, per esempio, perché io quello che so io, per esempio, a me avvisi di garanzia non me ne è arrivato neanche. Ho fatto anche dichiarazioni piuttosto anche vivaci, ma a me, per quanto mi riguarda, a me avvisi di garanzia non me ne è arrivato. Questo può essere un dato che interessa. L'altra questione invece che voglio dire, così in modo anche un pochino scherzoso, è questo, che io ho sopportato, io come tutto il resto, si è sopportato anche il fatto di dare ragione all'USL, alla ASL, ai tecnici dell'ASL, quando scrivevano che al Caselli non si poteva fare questa Casa della Salute, perché mettevano davanti cifre enormi, mettevano davanti improbabili progetti. Io veramente fo anche questo mestiere, ho detto, va bene, ho capito subito che non si poteva fare, però mi ha creato un grosso problema. Un grosso problema, che lo dico in questo senso, perché io ho un fratello che fa il coltivatore diretto, che fa il contadino, come si direbbe una volta. E ogni tanto lo vedo, ci si vede spesso, e mi parla e mi dice, mio uomo, ma te che tu sei lì, che tu te ne intendi, ma com'è possibile che questi sostengono, dicano, che si spende meno a ristrutturare il nostro fabbricato che a comprare un nuovo ristrutturato? Io ho detto, guarda mio uomo, ma io con questo mestiere, visto il babbo ha fatto studiare, ho capito subito questo. Però il problema è che lui non lo vuole capire. Io continuo a dire e lui non lo vuole capire. E non lo so. E questo è un problema serio, mi sembrerebbe di farlo capire. Questo per dire che l'USL si deve svegliare, mi pare. Questo era... Ho finito 3 minuti. Grazie.
Non è mai stato così obbediente al campanello. Grazie. Ci sono altri interventi da parte dei gruppi? Consigliere Cermo.
Ringrazio il consigliere Canigiani perché rimette all'attenzione una questione che preme a tutti, maggioranza ed opposizione. Credo che su questo tema l'impegno è noto, ci ha visto veramente uniti, perché la Casa della Salute è veramente una cosa a cui teniamo molto. E le vicende le conosciamo tutti. Io colgo questa interrogazione come un altro tentativo di appunto mettere al centro la questione dell'attenzione della politica, e per questo la ringrazio. D'altra parte, appunto, non entro in merito alle questioni che non attengono alla competenza di questa amministrazione, a cui si riferiva il nostro collega Gori Fiorello, ed è quella appunto delle competenze dell'USL che secondo me anche in malo modo o comunque in modo poco idoneo non ha tenuto conto di quella che era la volontà dell'amministrazione e dei cittadini che si sono mobilitati su questa questione ridare al Caselli la sua funzione sociale, in questo caso rivalutandone proprio la struttura ai fini di un servizio utile alla cittadinanza per la tutela e il controllo della salute. Mi auguro che questa interrogazione veramente possa di nuovo impegnare tutti noi e anche il nostro sindaco a riprendere contatti con l'ASL, che in questo caso è stato veramente deficitario per i comportamenti, perché non ha continuato a tenere comportamenti di dialogo, di informazioni in merito allo sviluppo di questa vicenda, e che quindi io colgo volentieri questa interrogazione, perché sia l'occasione per rimettere di nuovo al centro della nostra attenzione l'impegno della nostra amministrazione a farsi carico di questo aspetto presso l'ASL, affinché si possano riattivare i contatti e anche in qualche modo prefigurarne gli sviluppi in modo un pochino più veloce, perché questa è una delle prime cose che ci ha visto veramente impegnati durante l'insediamento di questa amministrazione, e sarebbe molto bello concludere questo impegno entro il 2017 vedendo un pochino i frutti di questo impegno nostro collettivo attraverso appunto un servizio che viene ad essere dato ai... Ma sempre a me mi tocca, perché ne abbiamo veramente tanto bisogno, e non è tollerabile un ritardo ulteriore.
Grazie consigliere Cerbo, ci sono altri interventi. Consigliere Giacomelli.
Allora, io ritengo una cosa, che certamente chi fa... l'opposizione può giustamente presentare, credo, ma io lo dico convinto, che la sua interpellanza non sposti di un centimetro la questione. Io credo questo, perché ritengo che il Partito Democratico è rappresentato e si sente rappresentato dal sindaco per quello che sta facendo nei confronti della Casa della Salute, che poi sarà lui che risponde all'interrogazione, perché è rivolta al sindaco e sicuramente saprà lui come rispondere e dare. Noi riteniamo, posso dire solo questo, che la Casa della Salute si fa, che l'impegno sul Caselli, sulla parte non monumentale, c'è, però è come in tutte le cose, bisogna pazienza, calma, senza perché quando si tratta con gli altri, quando sa da fare... Lei signora interviene troppe volte, io glielo dico, ma non perché io non l'ho, io non capisco, è vero Presidente, non lo so se è giusto, comunque fa come ti pare.
Non è, ma io non è che posso prendere, mi sembrerebbe educativo ascoltare in silenzio quello che viene detto in un consiglio comunale.
Allora, io quello che ritengo è che tutto si può dire, si vuole il castello, si vuole la partita che si venda, si vuole la Cassa della Salute, si fa, però in collaborazione con altri enti. Credo che questo comune, l'amministrazione, fino a oggi abbia dato ampie garanzie nei rapporti che ha con gli altri enti, con la regione, con la provincia fino a quando c'era la provincia, con il Consorzio Ombrone, si chiama Consorzio Ombrone, ora Alto Valdarno. Cioè, questa amministrazione è riuscita con gli enti confinanti come la provincia di Prato per quanto riguarda la strada. Certo, questo tempo, però questa amministrazione qui è 3 anni e mezzo, queste cose le sta facendo e le ha fatte, e credo che senza pazienza si fa anche con la Casa della Salute. Questo mi guarda.
Grazie consigliere Giacomelli. Consigliere Cialdi.
Ma io, se lo ridico con tutti i bene ti voglio, quando si è andato in nulla è meglio stare zitti, però comunque, io, per carità, ognuno fa quello che crede, no, ognuno, hai ragione, no, che imbecille. Posso parlare? No, ma io, ma allora, va bene.
Prego.
Gabriele, no, io no. Se
mi sembrava
senti,
ascolta,
se tu ti senti offeso perché io ti dico che quando non sa niente da dire o ci si arrampia sugli specchi o si deve soltanto dire che come bello il mi sindaco non c'è nessuno, io dico si può stare anche zitti, ma questo è un mio pensiero, te l'ho detto a voce alta e l'ho registrato, ma non credo di averti offeso. Se t'ho offeso mi scuso. Ma t'ho detto,
prego,
io
prego,
t'ho ripetuto che t'ho detto.
Mi sembra sia chiarita la situazione.
E non voglio consumare 3 minuti perché sono poi, perché poi ci richiama. Allora, ascolta, volevo dire, io la penso precisamente come il fratello di Fiorello. Io la penso precisamente come lui, che non riesce a capire come mai a ristrutturare una parte di un immobile.
Allora c'è anche geometri oltre, perché io mi sono sentito un po' offeso, poi il contadino. Ora se c'è anche geometri, le categorie sono ben rappresentate. Prego, scusa.
Presidente, ogni tanto ci richiami perché dice e si fa come ai barre, e ora è uguale, si fa come ai barre, questo ragiona, e vabbè, comunque a parte le battute, io la penso come fratello Fiorello, credo sia stato meglio, e mi pare che questo Consiglio Comunale all'unanimità abbia mandato al sindaco di insistere con chi ci deve fare la Casa della Salute, e bisogna arrabbiarsi. E bisogna smettere il buonismo, aspettare, ora vediamo, ora gli si ridice, proviamo a dirgliela a destra, proviamo a dirgliela a sinistra. Io, e mi pare dal 2012 che si parla della Casa della Salute, ma se ne parlava nel 2010, se ne parlava nel 2008, e c'eravate sempre voi, Noi no, sì, ma sempre qui a non contar nulla. Sempre qui hanno conto a nulla, e a sentire le cose dette da quei banchi là, come ha detto Fiorello, io delle cose che ha detto Fiorello non ne sapevo mezza, che c'è un regolamento urbanistico che prevede che là ci si possa fare qualcosa. Noi regolamento urbanistico non si sa neanche dov'è, o meglio si sa che lo stanno facendo nelle chiuse stanze, che però per qualcuno non sono tanto chiuse, per noi sono chiuse, per qualcun altro invece si sa tante cose, come le sapete voi. È inutile scuotere la testa, assessore, è così, l'ha detto il consigliere Gori. Consigliere Dori ha detto che con regolamento urbanistico si sta avviando la possibilità di mantenere pubblica quell'area, quella parte monumentale, di demolire la parte di dietro. Sono stato abbastanza attento a quello che ha detto, quindi qualcuno sa più di quello che si sa noi non si sa niente. Noi non si sa niente, ma va bene anche così, se si potesse arrivare allo scopo. Ma è che non si arriva allo scopo, è che ancora questa Casa della Salute, ancora siamo sempre a cara mamma. Ora io spero che il sindaco ora ci dica che domani mattina cominciano a ristrutturare la mostra di Casa Selezione e cominciano a farci la Casa della Salute. Sarebbe già un passettino avanti, ma io dubito anche in questo. Ho finito anche 3 minuti.
Bene, mi sembra l'ora di sentire la parola del sindaco. Grazie. 3 minuti per ciascun gruppo. Il regolamento, scusa Marco, parla di 3 minuti per il capogruppo e un suo delegato. Per cui, se volete parlare di più, modificate il regolamento e parlate tanto vi pare. Ora va bene, siamo sotto Natale, però insomma, e io ho fatto una battuta, ma perché sono fatto così, no dai, la parola del sindaco risponde, poi voglio dire, un consigliere comunale prende carta e penna, scrive e scrive all'ordine del giorno, tutte le volte che vuole, questioni rilevanti a questioni di pubblica utilità, e questo mi sembra molto più che di pubblica utilità, per cui avete la possibilità di discutere quanto vi pare attraverso interrogazioni, mozioni, quello che volete. Prego sindaco.
No, la nostra questione della Cassa della Salute sicuramente è intrigante per tutti, lo dimostrano gli interventi, ma credo lo dimostrino soprattutto la necessità che ha quello spazio di via Marco Polo di essere adeguato alle esigenze di oggi. Ormai se ne è parlato più volte, se ne è, come dire, io ho 3 minuti anch'io.
Sembra 5.
Se ne è parlato più volte e le testimonianze che citava Ennio Canigiani prima, cioè di persone che vanno lì e di fatto invece di avere un servizio hanno oltre al servizio anche il disagio, perché obiettivamente una struttura che ha gli ambulatori al secondo e al terzo piano sicuramente per quelle persone che hanno dei problemi, perché se no non andrebbero dal dottore, presenta delle difficoltà. Quindi, più volte le amministrazioni di Quadrata hanno cercato di lavorare per riuscire a realizzare una nuova struttura qui a Quadrata, poi le cose sono andate come ben si sa. Io chiaramente dico che le colpe vanno ricercate da altre parti, non nelle amministrazioni di Quadrata, perché le amministrazioni di Quadrata, sia la mia che quelle precedenti, si sono sempre impegnate, però talvolta non è semplice come si pensa, e a volte non basta battere il pugno sul tavolo, perché ci sono tutta una serie di situazioni che hanno la necessità di maturare, hanno la necessità di fare il proprio percorso, ci sono scelte politiche, scelte economiche, perché poi si tratta anche di soldi, di risorse da mettere in campo e quant'altro. Quindi purtroppo sino ad oggi siamo sempre al distretto sanitario di via Marco Polo. Detto questo, non è che la nostra amministrazione se ne sia disinteressata, abbiamo cercato di fare un percorso, abbiamo cercato di essere stringenti e diciamo c'è stato un tentativo da parte dell'ASL e ha fatto questo bando che inizialmente noi avevamo dato la disponibilità per valorizzare quasi tutta la struttura del Caselli, poi dopo il Consiglio Comunale l'ha pensata in maniera diversa, noi abbiamo, come dire, accolto anche benevolmente la posizione del Consiglio Comunale, non è assolutamente un problema, lo abbiamo fatto presente all'ASL e abbiamo iniziato un percorso per trovare quelle risorse che l'ASL pensava di trovare da quella valorizzazione da altre parti, quindi non è che il percorso si sia interrotto, non è che si sia interrotto la volontà, però l'ASL pensava di recuperare circa 1.300.000 euro dalla valorizzazione di una parte del Caselli, venuta meno questo, l'ASL di Pistoia non era in condizione, per mancanza di risorse, di poter dire domattina si fa questo tipo di intervento. Quindi è iniziato un percorso politico con ASL, un percorso politico con la Regione, per cercare di arrivare a determinati risultati. Io anche ora rispondo un pochino sia alle domande, abbraccio tanto per non entrare. Io quindi è diciamo ben chiaro all'ASL che la costruzione della Cassa della Salute a Quadrata è, diciamo, non è conseguente alla valorizzazione del Caselli. Quindi l'ASL sa benissimo il pensiero del Consiglio Comunale, quindi dell'amministrazione, che la Cassa della Salute Acquarata si realizza senza valorizzare il Caselli. Il Caselli, noi siamo stati disponibili, quello che diceva il consigliere Fiorello, siamo disponibili a valorizzare la parte non monumentale del Caselli e lasciare la parte monumentale del Caselli a servizio della città di Quadrata. Questo è quello che abbiamo espresso ad ASD. Quindi diciamo, il percorso non si è assolutamente interrotto per quanto riguarda il percorso politico, chiaramente, ripeto, con le difficoltà, prima per trovare le risorse, poi per espletare a tutte quelle che sono le forme burocratiche della questione, e sembrerà assurdo, ma purtroppo ci sono tante cose da limare, tante questioni da far tornare, anche per dare, secondo me, come dicono, un assetto finale a quel bando di gara che tu menzionavi prima anche te, con l'assegnazione della struttura di via Montalbano per la nuova cassa della salute. Quindi siamo in queste condizioni. Per quanto riguarda il discorso dell'indagine della procura, io non sono a conoscenza di niente, chiaramente la procura non è che comunichi all'amministrazione comunale di Quadrata, non ha richiesto né documenti, non ha richiesto niente, per cui non ha fatto comunicazioni di nessun tipo, per cui noi non siamo a conoscenza di niente di quello che sta facendo la procura. Cosa intendiamo fare per dotare Quadrata della Cassa della Salute? Intendiamo proseguire il percorso che abbiamo fatto sino adesso, che era quello che dicevo prima, cioè quello di lavorare politicamente perché vengano messe in campo le risorse necessarie per realizzare questo intervento e perché vengono superati quelle questioni burocratiche sulle quali mi dicono stanno lavorando per arrivare a definire il percorso della Cassa della Salute Acquarata. Questa è un pochino l'azione che si sta facendo, poi non lo so, magari a noi ci sembra di farlo con una grossa azione politica, ad altri gli sembra che questo non sia così. Io mi auguro però, per il bene di tutta la città di Quadrata, che si arrivi quanto prima a poter iniziare i lavori per la nuova Cassa della Salute.
Grazie Sindaco, la parola al proponente per le conclusioni, consigliere Cangiani.
Sì, come cittadino di Quadrata non posso essere soddisfatto di una situazione simile, ma all'orizzonte vedo una nuova complicazione e questo mi preoccupa ancora di più, che abbiamo fatto per anni un percorso con l'ASL 3 di Pistoia e adesso le ASL toscane sono state tutte ridisegnate e l'ASL 3 di Pistoia, se non esiste più, a breve non esisterà più e ci sarà una ripartizione della Toscana in tre grandi ASL. Quindi va a finire che il nostro interlocutore di tutti questi anni non c'è più. E quindi a questo punto c'è il rischio grosso, ma veramente grosso, se questa amministrazione non comincia a fare anche una presa di posizione piuttosto importante, che si debba ricominciare da capo a parlare con nuovi interlocutori. E quindi da questo punto di vista la preoccupazione è tanta, come cittadino di Quadrata, grazie della risposta, ma non posso essere soddisfatto perché siamo nel 2016 e ancora si parla di cose di cui si parlava 10 anni fa.
Grazie consigliere Canigiani, passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Punto numero 14, interrogazione presentata in data 15/12/2015, protocollo 59-289 dal gruppo consigliare Forza Italia ed avente ad oggetto fusione tra comuni della Piana Pistoiese. La parola al consigliere Canigiani.
Sì, questo è l'ultimo argomento di questa sera, immagino sia anche l'ultimo argomento di questo 2015. Purtroppo è anche una tarda ora, ma rinviarlo non è possibile perché qui bisogna rispondere ad alcune prese di posizione di amministratori, compagni di partito del nostro sindaco Mazzanti ed in particolar modo dei sindaci di Montemurlo Lorenzini e del sindaco di Agliana Mangoni. E faccio un antefatto, il 28 novembre scorso a Montecatini si è tenuto un convegno regionale organizzato dal Partito Democratico dal titolo La fusione fa la forza e dal titolo è evidente si è parlato e si è dibattuto sul tema delle unioni, delle fusioni tra comuni. E al di là dell'esercizio di retorica che sicuramente è stato fatto, perché queste occasioni servono spesso anche a questo, a vedere chi parla meglio, ma insomma, però ci ha colpito una cosa che poi è rimbalzata sui giornali e su tutti i media, e cioè l'affermazione ad opera di Mauro Lorenzini, il sindaco di Montemurlo, ma poi ripresa e anche amplificata dal sindaco Giacomo Mangoni d'Agliana, per cui i comuni di Montemurlo, Agliana e Montale avrebbero la dimensione ottimale per una fusione. E guardate che Mangoni ha chiamato in causa, su domanda del giornalista, pure il comune di Quarrata. Ha detto, beh sì, un'eventuale fusione non potrebbe prescindere anche dal coinvolgimento del comune di Quarrata, con il quale c'è, parole sue, omogeneità per popolazione, economia, storia e caratteristiche. Aggiungiamo noi di Forza Italia, c'è omogeneità anche per una serie di servizi che vengono erogati alla cittadinanza, in primo tra tutti ovviamente il servizio dell'altezza urbana attraverso il CIS, poi c'è il SUAP e poi ci sono altre iniziative minori che si concentrano spesso nel periodo estivo, c'è qualcosa che attiene al mondo della scuola e quindi ecco che questo tema, che ora è in gran voga, quello delle fusioni, che peraltro sappiamo bene è nato, per cosa sono nate queste previsioni di legge per la fusione tra comuni, soprattutto per accorpare comuni minori, quelli piccoli, comuni montani, comuni poveri, per creare quindi delle sinergie di spesa, soprattutto per quanto riguarda il personale, la struttura, la rete, e per quindi anche trovare ecco, delle economie in queste amministrazioni che spesso investono le proprie risorse principalmente per sostenere il personale e le spese correnti. Allora, che interesse ci può avere un comune di 27.000 abitanti come Quarrata a parlare di fusioni? Perché ci hanno chiamato in causa? C'è qualcosa a seguito di queste esternazioni che questo Consiglio Comunale deve sapere? Ci sono degli incontri che magari ci sono stati, degli abboccamenti? È questo che vorremmo stasera dibattere qui in questo Consiglio Comunale, perché guardate, oggi il tema della fusione può sembrare anche lontano, ma c'è una tendenza generale nell'opinione pubblica e in questa società a far morire le cose piccole per crearne di più grandi, questo in economia e ultimamente lo vediamo anche negli enti statali, e quindi abbiamo avuto la cessazione ormai quasi definitiva delle province, ed ecco che quindi questi enti più piccoli che rimangono, i comuni che si pongono come interlocutori di enti più grandi che sono le regioni, a loro volta sono messi in discussione. Si stava parlando fino a qualche anno fa, non più di un anno fa, anche di capoluoghi di aree metropolitane. Di questo tema qui non si è mai parlato dal 2012 in qua, ma adesso corre l'obbligo di farlo, visto le esternazioni che sono rimbalzate sui giornali. Chiedo qui al nostro sindaco Marco Mazzanti qual è la posizione dell'amministrazione comunale su questo tema delle fusioni e per l'appunto se ci sono già dei contatti, ci sono stati, se c'è qualcosa che questo Consiglio Comunale debba sapere. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono interventi da parte dei gruppi? Se non ci sono interventi da parte dei gruppi, la parola al sindaco per la risposta.
Ma io su questa questione intanto alcune considerazioni di carattere personale, così politico, perché per quanto riguarda il discorso delle fusioni fra comuni, sono favorevole fino a un certo punto, nel senso che noi viviamo una realtà nazionale dove abbiamo più di 8.000 comuni e questi 8.000 comuni spesso sono composti da 1.000, 1.500, 2.000 abitanti, per cui, per non dire come dice Giovanni, anche sotto i 1.000, per cui io credo che veramente ci sia da porsi la domanda se è opportuno che una serie di comuni unifichino in modo da poter anche avere più forza nel garantire servizi alla propria cittadinanza, alla propria comunità. E su questo sono favorevole. Sono favorevole, per esempio, alle aree metropolitane, e quindi, se secondo me ben vengano le aree metropolitane, perché molto probabilmente questo da un altro punto di vista, perché magari i comuni più numerosi, come può essere l'Interland fiorentino, sono ormai completamente inglobati nella città di Firenze, nella struttura di Firenze, e quindi probabilmente un'area metropolitana potrebbe dare migliori garanzie anche a loro stessi. Io, per comuni della nostra dimensione, noi non ci dimentichiamo che siamo il comune più grande dopo il capoluogo di provincia, per cui io, come dire, la corsa alla fusione per il comune di Quadrata non ce la vedo, credo che si debba fare un percorso, ma un percorso che parte da tutta una serie di comuni, ma come è quello che mi sembra che stiano facendo, per esempio Cutigliano e Lavetone, Sambuca sta cercando di lavorare, da quello che so, San Marcello con Piteglio, questi comuni della montagna pistoiese che hanno un pochino queste nostre caratteristiche. Io obiettivamente Quadrata che vada a fare una fusione con Serravaglio, con Agliana o con Montale, io qualche perplessità ce l'ho e mi gradirebbe fare un pochino di riflessioni per capire veramente l'utilità di questo percorso. Questo è il mio pensiero generale per quanto riguarda la fusione del comune di Quadrata e le fusioni in generale. Per quanto riguarda il comune di Quadrata, io non ho parlato mai con nessuno di nessuna fusione del comune di Quadrata e nessuno mi ha cercato per parlare di fusioni con il comune di Quadrata. Ho letto anch'io l'articolo del sindaco D'Agliana dove menzionava anche Quadrata. Io non so se loro si sono parlati con Montale, con Montemullo, di questo non ne sono a conoscenza, però con Quadrata sicuramente non c'è stato nessun approccio da parte di nessuno, né io ho cercato qualcuno, perché ripeto, secondo me Quadrata non ha da fondersi con nessuno in questo momento, e gli altri non hanno cercato il sindaco per potergli proporre questo tipo di cosa. Poi altro discorso è per vedere di andare a lavorare per avere dei servizi associati. Noi abbiamo il SUAP, che è un servizio associato con Agnana e con Montale, che con qualche difficoltà, a causa di presenza di personale, ora si sta un pochino riassestando, e quindi l'auspicio è che possa continuare a funzionare bene come ha fatto fino a un paio d'anni fa. Poi c'è stato un po' di problemi di personale e quindi la cosa si è un pochino aggravata per il comune di Quadrata, perché il personale comandato da Agnana e da Montale purtroppo per motivi di contratti di lavoro e quant'altro era presente saltuariamente, quindi ora questo scoglio è stato superato e quindi si dovrebbe riprendere la nostra funzionalità a pieno regime. Abbiamo il servizio della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, che secondo me, non secondo voi, sta funzionando abbastanza bene, per cui si vuole continuare a lavorare da questo punto di vista, continuando a far vivere il consorzio e a farlo lavorare, anche se anche qui ci sono cambiamenti, perché con l'azienda unica sicuramente vi saranno delle novità, delle diversificazioni e quant'altro, però si è fatto un percorso in cui CIS, anche pur essendo una formichina rispetto a Quadrifoglio, rispetto a ASM, abbia lo spazio nel consiglio di amministrazione della nuova azienda e abbia, diciamo, lo spazio che ci meritiamo come azienda. Poi certamente Quadrifoglio è Quadrifoglio e ASM è ASM, su questo non ci sono problemi, però abbiamo lavorato perché anche un rappresentante di CIS sia nel consiglio di amministrazione della nuova azienda, per cui però un conto sono i servizi associati, che io credo si debba lavorare, si possa lavorare, perché ci sono delle condizioni per poterli fare. Un altro conto è la fusione, sulla quale io nutro estreme perplessità, e se me lo dovessero chiedere così, en passant, ma sei d'accordo per fare una fusione? Io, la prima risposta sarebbe quella: no, io sono contrario, e poi se ne parlerà.
Grazie Sindaco, la parola al consigliere Canigiani per le conclusioni.
Sì, era una richiesta la nostra inevitabile, visto che era stato chiamato in causa e dai giornali abbiamo notato che non aveva preso posizione, non aveva risposto. Magari auspico che se Nazione e Tirreno ci stanno ascoltando stasera o ci ascolteranno in replica domani su streaming, che magari facciano due righe per rispondere ai nostri vicini, visto che qualche mira evidentemente ce la devono avere se hanno sollevato il caso. Con l'occasione formulo a tutti i migliori auguri di Buon Natale e buon anno.
Grazie a tutti, il Consiglio Comunale termina qui, io vi faccio tanti auguri, Buon Natale a voi e alle vostre famiglie, buon anno. Ci rivedremo nel 2016 sperando di essere tutti più buoni. Buonanotte.